per chi è interessato, una breve spiegazione su questa zona in periodo alto medievale, che è il periodo che, vi ricordate, l'ho già detto più volte, è il periodo meno studiato nella nostra scuola, per cui nessuno dei romani vi sa spiegare come è nato il potere temporale della Chiesa, cioè come mai il Papa, che è solo un vescovo, si trova ad avere lo stato della Chiesa. Tutti parlano male dello stato della Chiesa, ma se domandate uno, ma come è nato? È nato perché il Papa era cattivo, voleva il potere, o addirittura è stato il Papa a salvare Roma, e se non c'era il Papa Roma sarebbe scomparsa, no? E le persone non sanno rispondere a questa domanda perché la nostra scuola non insegna niente. Dal 476, dalla resa di Romolo Augustolo, che viene catturato a Ravenna, fino più o meno all'anno 1000, dopo l'anno 1000, quando comincia il basso medioevo, no? Allora, se noi ritorniamo alla fine del 500, negli anni 580-90, che cosa succede? Che i Longobardi, che sono uno e l'ultima, diciamo, onda che noi chiamiamo barbarica, in realtà loro non si sentivano barbari, anche se avevano amore del latino. Pensate che se voi andate in Germania, sui libri di testo non si dice i barbari, ma si chiamano le migrazioni dei popoli, perché sono loro non dicono di essere dei barbari, loro dicono di aver conquistato delle terre, eccetera, no? Allora, i Longobardi sono questo ultimo popolo che scende dal nord Europa e, entrando dal Friuli Venezia Giulia, entra dentro la penisola. In quel momento ancora la penisola era tutta quanta imperiale, noi diciamo bizantina perché c'era già Costantinopoli, c'era già Bisanzio, ma per un uomo della fine del 500, per il Papa, per un romano, per uno di Napoli, uno di Firenze, uno di Perugia, quell'imperatore di Costantinopoli non era un bizantino, non era un orientale, ma era il suo imperatore, cioè l'impero era uno, Oriente e Occidente era un unico impero. Allora, per il romano di allora, il Papa era un cittadino dell'impero, era sì Papa, ma era un suddito, quindi pensate che quando i romani eleggevano il Papa, lo eleggevano i preti, ma anche i laici potevano partecipare, i nobili, l'aristocrazia, eccetera. Il Papa veniva scelto fra i sacerdoti, ma non poteva diventare vescovo se prima l'imperatore non dava il permesso, quindi bisognava mandare da Roma una lettera a Costantinopoli, ci volevano mesi. Poi l'imperatore rimandava una lettera indietro e diceva ok, lo potete ordinare. Oppure si mandava una lettera a Ravenna, dove c'era l'esarcato nasce proprio in quel periodo, cioè l'esarca era il rappresentante dell'imperatore in Italia, e quindi il Papa doveva chiedere all'esarca di Ravenna, quindi fare questa strada, mandare una delegazione dei preti romani e dire abbiamo eletto Gregorio, un Papa che si chiama Gregorio, possiamo ordinarlo? Da Ravenna arrivava una lettera che diceva sì, dovete fargli giurare fedeltà all'impero, eccetera, e poi dopo può essere ordinato. Quindi Roma, l'ho detto più volte, nel 476 non smette di essere una città imperiale, non c'è più l'imperatore di Occidente, ma Roma è totalmente dipendente sempre dall'imperatore, quindi non ci sono più due imperatori, ma ce n'è uno solo, ma l'imperatore d'Oriente è il vero imperatore romano, è l'imperatore, e Roma è una delle due capitali dell'unico imperatore. Quando scendono i Longobardi, che fra l'altro daranno il nome alla Lombardia, pensate quanto sono importanti questo popolo, veramente è stato un popolo importantissimo, ha portato una serie di leggi, ha affuso la cultura barbarica e la cultura latina, è un popolo importantissimo, adesso non possiamo parlarne nel dettaglio. Allora, innanzitutto i Longobardi fondano un regno che ha per capitale Pavia, e quindi tolgono all'impero il nord dell'Italia, no? Pian piano occupano la Lombardia, la Toscana e così via, no? Poi a un certo punto sconfinano a sud e fondano i due grandi ducati di Spoleto, che sta qui sulla nostra destra, se noi prendessimo fra poco una strada a destra arriveremo a Spoleto, e fondano il ducato di, come si chiama Spoleto? E Capua. Cioè nella zona di... non prendono Napoli, Napoli e Roma restano città imperiali, invece Capua diventa un ducato longobardo. Quindi c'è il regno longobardo a nord, poi c'è questa striscia di terra, di territorio che resta imperiale, e a sud di nuovo ci sono i Longobardi. per un lungo periodo Roma si collega con Ravenna, le due città più importanti imperiali che restano alla fine del 500 e poi in tutto il 600 fino all'anno 750 circa. Questa zona resta dell'impero, invece a sud ci sono i ducati di Spoleto, di Capo, eccetera, e c'è Napoli, e poi l'impero ricomincia dove c'è la Calabria, dove c'è la Sicilia. Di nuovo la Calabria e la Sicilia sono terre dell'impero, no? Poi a un certo punto, anzi all'inizio non c'è Spoleto, all'inizio cominciano a passare dall'altra parte. Quando Spoleto diventa una città longobarda, resta come unico corridoio di collegamento fra Roma, Ravenna e Costantinopoli, resta questa strada che noi stiamo facendo, che oggi gli storici chiamano il corridoio bizantino. Cioè, se un romano voleva comunicare con l'esarca per mandare un messaggio a Ravenna, perché poi il messaggio da Ravenna prendesse la nave e andasse a Costantinopoli, facciamo un'altra piccola parentesi, Ravenna era il grande porto imperiale, quindi le navi erano a Ravenna, allora bisognava andare a Ravenna, da lì prendere la nave e andare a Costantinopoli, era la via più diretta per comunicare con Costantinopoli, mentre se io andavo a Napoli poi dovevo fare tutto il giro della Calabria, della Puglia, era molto più lungo, quindi se io volevo mandare una lettera direttamente mandavo un cavaliere per questa via, arrivavo a Ravenna e lo mandavo per nave a Costantinopoli. Allora pian piano questa zona diventa il corridoio, viene chiamato dagli storici, perché appunto a sinistra c'era il regno longobardo, a destra c'era il ducato di Spoleto, quindi l'unica terra rimasta imperiale era questa strada, più o meno esattamente la strada L45 che noi facciamo adesso, e a destra e a sinistra c'erano un po' di chilometri, diciamo, di territorio imperiale, e a destra e a sinistra c'erano i Longobardi, che erano in situazione di relativa pace, però pian piano facevano capire che loro volevano prendere Ravenna, volevano conquistare Ravenna e avrebbero voluto impossessarsi di Roma, cioè facevano un po' la corte al Papa e gli dicevano: tu fa sì che Roma diventi Longobarda, noi ti lasciamo essere Papa, però Roma non apparterà più all'impero e diventerà una città pienamente Longobarda, no? Passato un secolo, intorno all'anno 700, dopo Cristo chiaramente, non 1700, 700, i Longobardi scatenano l'ultima offensiva e quindi cominciano ad andare verso Ravenna, cioè decidono che tutta l'Italia deve diventare loro, decidono di governare l'Italia, no? E l'imperatore, che nel frattempo sta combattendo con gli arabi, voi sapete che comincia a un certo punto nel VII secolo, c'è la grande avanzata araba, che con le scimitarre, con le armi, cioè non è che il mondo arabo entra nel Mediterraneo, in Palestina, in Egitto, in Tunisia, odierno, usiamo i nomi moderni, non è che ci entra convertendo con la predicazione, ci entra con i militari, con i soldati, quindi occupa pian piano le zone e pian piano si diffonde. Allora l'imperatore di Costantinopoli si deve proteggere, deve lottare, perché nel VII e nell'VIII secolo Costantinopoli viene assediata dal mondo arabo e quindi le sue energie sono tutte quante tese a difendersi da questo pericolo enorme. Ci fu un periodo in cui per 4 anni consecutivi Costantinopoli fu assediata dagli arabi, che la circondavano con le navi e per terra, ma non riuscirono a prenderla. E poi lì, superata questo momento, Costantinopoli resistette fino all'arrivo dei turchi, fino al 1453, quando finì l'impero romano. L'impero romano finisce nel 1453, quando l'ultimo imperatore viene sconfitto, perché i turchi prendono la città e diventa una città turca, non più imperiale cristiana, no? Allora pian piano che cosa succede? Che Roma e Ravenna non sono le due città imperiali, ma non è più Ravenna che comanda Roma, ma è sempre più Roma che comincia a venire in aiuto a Ravenna, perché Costantinopoli non può più aiutare Ravenna. Ravenna da un lato vorrebbe essere indipendente, ma d'altro canto si rende conto che quando i Longobardi l'attaccano, il Papa fa questa strada, arriva alle porte di Ravenna e dice ai Longobardi: lasciatela stare, questa sono cristiani, sono nostri amici, e non li dovete toccare. I Longobardi, fra l'altro, questo è merito sempre della Chiesa, pian piano diventano prima cristiani, diventano ariani e poi diventano cattolici, Quindi per questo la Chiesa riesce a entrare nel mondo barbaro, longobardo, che ha dei suoi valori enormi di cultura, eccetera, ma anche una fede non ancora matura, e i missionari fanno sì che il mondo longobardo diventi cattolico e si crea un'alleanza fra i vescovi che sono in terra longobarda e i longobardi che governano a livello politico la zona. E a un certo punto Roma diventa la vera difesa del Lazio, cerca di difendere Ravenna, ma nel 751 Ravenna cade definitivamente, cioè Ravenna finisce, i Longobardi la occupano e Ravenna diventa una città longobarda per alcuni anni, e quindi Roma resta l'unica città che ancora conserva la cultura latina, conserva le leggi latine, conserva, perché c'è il Papa. E il Papa praticamente diventa il capo dello Stato della Chiesa, senza che mai si dica che c'è uno Stato della Chiesa. Gli storici non sanno stabilire una data, non c'è una data esatta in cui il Papa dice adesso, perché è come un passaggio graduale di competenze, cioè non c'è più chi comanda l'esercito, non c'è più chi comanda l'amministrazione, non c'è più chi comanda gli acquedotti, e la popolazione si fida del Papa, e allora se c'è un problema nell'esercito c'è il generale dei soldati romani, ma il generale dice al Papa che devo fare, e il Papa gli dice guarda vai in quella parte perché i Longobardi non devono conquistare Sutri, non devono conquistare, cioè continuamente il Papa e i governanti civili sono in questo dialogo strettissimo, e realmente il papato assume questo potere civile progressivamente, al punto, ripeto, che non si può stabilire una data in cui questo passaggio avviene, e se non ci fosse stato il Papa, Roma sarebbe diventata una città longobarda, sarebbe Lombardia anche Roma, noi saremmo una terra lombarda, di cultura lombarda, diciamo, no? Invece i Longobardi hanno rispetto dell'autorità ecclesiastica del Papa, e quindi non hanno il coraggio di prendere Roma, e quindi poi ci sono le mura, il Papa è dentro le mura, non ha un esercito forte, però la sua autorità morale tiene fuori Roma dal mondo longobardo. E a un certo punto, quando appunto i Longobardi attaccano, c'è un Papa che per tre volte, prima va a piedi a Spoleto, fa questa strada e va lì a destra si va a Spoleto, e chiede ai Longobardi di restituire dei territori intorno a Ravenna. Poi dopo i Longobardi attaccano Perugia, dove noi stiamo andando, e se i Longobardi avessero preso Perugia avrebbero distrutto il corridoio bizantino. Poi i Longobardi prendono Ravenna, il Papa di nuovo va verso Ravenna, ma il re Longobardo non vuole parlare con il Papa perché non vuole restituirgli Ravenna, e allora va a Pavia, e il Papa decide di andare fino a Pavia, il re gli fa delle promesse, ma di fatto non ottiene niente in maniera sostanziale. Ecco, immaginatevi il Papa che cammina a piedi con i suoi sacerdoti, con qualche piccolo gruppo di soldati romani, di magistrati, eccetera, che va a dire ma lasciateci Roma, lasciateci Ravenna, Perugia è una città latina, è una città nostra, perché volete prendere Perugia, ma ridateci Spoleto, e così via, no? E alla fine difende Ravenna, e alla fine sarà Stefano II, e siamo nell'anno 752-753, capisce che oramai i Longobardi hanno fatto la grande scelta, i Longobardi prenderanno Roma, cioè in un modo o nell'altro Roma non sarà più indipendente. Probabilmente il Papa ancora si sente imperiale, cioè è molto difficile dire che cosa Stefano II pensasse veramente, se avesse oramai deciso di tagliare totalmente con l'impero di Costantinopoli oppure no, ma Stefano II riprende il corridoio bizantino, va su fino a nord e va verso Pavia di nuovo, e chiede al re Longobardo a Pavia di lasciargli l'autonomia, cioè di dire il Lazio non deve diventare Longobardo, questa è una terra che ha una tradizione, noi siamo abituati così, è la nostra città, eccetera eccetera, lasciatela libera. Si accorge che il re non cederà mai, e allora con una scusa esce da Pavia, finge di tornare a Roma, e invece decide da Pavia di attraversare le Alpi e di arrivare fino a Reims, di arrivare a piedi sopra Parigi, va dal re Franco, che è un altro popolo barbaro, i Franchi che poi daranno origine alla Francia, appunto, saranno il germe di quello che è la Francia attuale, va dal re Franco, siamo 50 anni prima di Carlo Magno, e gli dice: per favore, non ce la facciamo più, scendi con le tue truppe e vieni a attaccare da dietro i Longobardi, perché se tu non vieni a attaccare i Longobardi, noi non ce la facciamo. E allora il re è ancora re, non è imperatore, non c'è ancora il Sacro Romano Impero, è un re, mentre c'è l'unico imperatore romano è quello di Costantinopoli, Papa Stefano II dice: l'impero non ci aiuta, tu che sei un re, sei solo un re, vieni, difendici, perché sennò Roma è finita, la storia di Roma è finita, scendi e proteggi Roma. E allora il re dei Franchi decide di scendere, di passare le Alpi, passa le Alpi e da dietro attacca i Longobardi, li assedia nella zona di Pavia, eccetera, e i Longobardi vengono sconfitti. È la grande sconfitta del mondo longobardo. In realtà poi il mondo longobardo si rialzerà la testa, ma ci sarà questa lotta fra Franchi e Longobardi e pian piano si stringerà l'alleanza fra Roma, in cui c'è il Papa, e il re Franco, che viene consacrato a Reims. E appunto sarà il Papa Stefano II che consacrerà con l'olio il re Franco, e poi nell'anno 800 sarà la grande svolta della storia d'Europa, e Carlo Magno, che verrà 4 volte a Roma, che sarà il successore del re dei Franchi dell'anno 705, siamo 50 anni dopo, Carlo Magno rifarà la stessa strada, verrà a Roma e l'imperatore, il Papa lo consacrerà imperatore. Cioè dirà: l'imperatore non è più quello di Costantinopoli, perché è lontano, non perché è cattivo, ma Costantinopoli è cattolica, non c'è ancora la rottura Oriente-Occidente, ma è lontano, non riesce, non c'entra niente oramai più col mondo latino. Allora l'impero romano sacro, perché l'impero romano era sacro, l'imperatore era cristiano ed era insieme imperatore, il Sacro Romano Impero è oramai quello che è quello del re Franco, per cui Carlo Magno non è più solo re dei Franchi, ma diventa imperatore romano. Quindi il Papa fa passare l'idea di impero da Costantinopoli, la sposta in Occidente, ma non più a Roma. L'imperatore è imperatore di Roma, l'imperatore Franco è imperatore di Roma, ma di fatto oramai Roma è una città imperiale, ma non è più esattamente un suddito dell'impero, no? Quindi si potrebbe dire che intorno all'anno 750, lungo questa via che noi facciamo, si decide la storia dell'Europa, cioè questo spostamento dal rapporto primario con Costantinopoli al rapporto primario con Reims e con il mondo franco, e di fatto nasce il potere temporale della Chiesa. Secondo me non c'è assolutamente dubbio, il potere temporale della Chiesa nasce con una provvidenza vista con gli occhi cristiani, cioè se non ci fosse stato il Papa sarebbe poi dopo finita la cultura latina, la cultura romana, la cultura. In realtà il Papa conserva, certo confondendo in qualche modo i due ruoli, ma nella storia non è che si poteva fare diversamente, cioè è stato nella tesi di laurea, il mio professore mi ha dato questo titolo, il potere necessario, cioè a livello storico in quel periodo non c'era altra possibilità, o Roma diventava longobarda o Roma era di fatto guidata dal pontefice, no? E da lì poi nacquero tutte le questioni successive, per cui come dividere il potere temporale dal potere ecclesiastico, perché in qualche modo si era creato un nesso che aveva salvato la cultura latina, aveva fondato la cultura europea, però si era creato un nesso che per altri aspetti era troppo stretto, che poi la storia ha sciolto di fatto con il 1800, con 1870, eccetera, si è tornato alla divisione fra i due ambiti, no? Ecco, questa via, l'E45, se volete usare il linguaggio degli storici dell'Alto Medioevo, è il corridoio bizantino, perché collegava Roma, Ravenna e quindi Costantinopoli. Fine della pausa, buon viaggio. Se mi concedete ancora un po' di attenzione, chi vuole? Magari cosa? Bene. Ho pensato di parlarvi di un altro personaggio qui, che è Jacopone da Todi. Vedete sulla vostra sinistra Todi? dove lui è nato e dove è sepolto, e più avanti passeremo a Collazzone, che è il paese dove lui visse in penitenza dopo che era stato scomunicato dal Papa Bonifacio VIII, si riconciliò con la Chiesa e morì veramente da persona amante della Chiesa. E quindi questo luogo ci aiuta un po' a parlare di lui. Ma prima di questo, una aggiunta ancora a quello che vi dicevo prima, sul regno, l'impero e il papato. Agli occhi moderni, l'idea che il Papa consacri un re, che si faccia alleato di un re, può sembrare strana. C'è questa idea che tutto è vergogna, tutto è potere, tutto quanto è sozzura, per cui il Papa è il potere. In realtà l'incoronazione, la consacrazione del re è una cosa che ha un valore molto, molto chiaro nella mente dei teologi di allora. Consacrare un re vuol dire che il re deve obbedire a Dio, cioè che il re non è il sovrano assoluto. Sapete che l'idea della monarchia assoluta, dove si arriverà a dire l'età se moi, io sono lo Stato, io sono la legge, è del 1600, l'idea seicentesca, no? Quando il re arriva a dire lo Stato, la legge sono io, vuol dire io faccio quello che voglio, cioè io voglio comandare, voglio prendermi i terreni, voglio rubare i poveri, voglio fare guerra, no? Invece la consacrazione vuol dire che il re è sottoposto alla legge di Dio, quindi il re deve obbedire alla giustizia, deve obbedire al Vangelo, quindi il re non può fare una guerra ingiusta, non può uccidere i prigionieri, non può prendere la donna che non è sua perché è di un contadino, eccetera, no? La consacrazione è riconoscere che Dio ha fatto il mondo in maniera tale che abbia bisogno di un'autorità, e allora Dio realmente dà il potere, perché il potere serve alla vita. Ma il potere deve sempre obbedire a Dio, non può scavalcare il primato di Dio e deve mantenersi come il garante della legge di Dio, no? E fra l'altro una cosa che vale la pena sottolineare anche nel contesto della laicità europea, pochissimi sanno una cosa che è di una importanza e di un interesse straordinario. Voi sapete che la consacrazione del re ancora esiste in Inghilterra. Cioè, noi pensiamo che la gente dice, ma l'Italia è un paese così vecchio, legato al cristianesimo. Voi pensate che l'Inghilterra laicissima, un paese anglosassone, Elisabetta II, regina d'Inghilterra, è stata consacrata dall'arcivescovo di Canterbury. Lei è una donna che riceve l'unzione regale, adesso non si sa cosa succederà con il nuovo re, ma la regina d'Inghilterra diventa regina dopo aver avuto accesso alla successione, entra in cattedrale, l'arcivescovo le va incontro, si prega su di lei, vengono cantati degli inni di Handel che si chiamano i Coronation Anthems, bellissimi, fra l'altro uno dei quali, che appunto è proprio un inno che si intitola Il sacerdote Sadoc ha unto il re, è diventato l'inno della Champions League, l'inno della Coppa dei Campioni, è un rifacimento moderno dell'inno di incoronazione del re d'Inghilterra. Nessuno lo sa. Se voi sentite la musica classica di Handel e l'inno della Champions, vi accorgete che è la stessa musica rifatta con strumenti moderni, riarrangiata. È un plagio, diciamo, un plagio di Handel di una musica di alcuni secoli fa, no? E perché la regina è incoronata, no? Perché nell'inno nazionale d'Inghilterra si canta God Save the Queen, no? Sapete che questo è l'inno nazionale d'Inghilterra, cioè Dio salvi la regina, no? Perché appunto Dio, l'Inghilterra ha bisogno di avere un governo. Se noi in Italia avessimo una crisi di governo, già c'è un macello, serve uno che guidi il paese, no? Ma deve guidare il paese secondo il bene del paese, non secondo il proprio bene, no? E questo è interessante anche perché vi ricorda, cosa volevo dire? Ah, vi ricorda la questione dei simboli cristiani. Voi sapete che c'è questa polemica stupidissima di togliere il crocifisso. C'è stata questa donna di origine finlandese che ha detto che il crocifisso era un atto contro la laicità, eccetera. Con intelligenza alcuni stati europei si sono alleati insieme e hanno scelto come avvocato del crocifisso in Italia, non è stata solo l'Italia, ma sono stati per esempio la Grecia, l'Armenia e così via, hanno scelto un rabbino che ha difeso il valore del crocifisso, perché le tradizioni dei singoli paesi, la laicità vuol dire rispettare quello che è la storia di un popolo, non imporre ad un popolo un'idea che non è la sua, è un vero rispetto della laicità, Questo rabbino ha usato fra l'altro proprio questo argomento. Ma cosa vuol dire? Che allora noi dobbiamo chiedere all'Inghilterra di cambiare l'inno nazionale? Cioè, siccome c'è un ateo in Inghilterra, allora non si può cantare l'inno nazionale? Oppure dobbiamo chiedere alla Grecia, voi sapete che la Grecia, così l'Inghilterra, la Scozia, hanno la croce dentro la loro bandiera, no? Cioè, allora noi dobbiamo pretendere che si cambi il colore della la bandiera, che è una cosa... Cioè, in realtà, quegli stati sono nati esattamente per questo. Avete visto quando abbiamo fatto i 150 anni dell'Unità d'Italia? Io mi sono divertito a mettere come foto la torretta del Quirinale, come foto simbolo. Sapete che il Quirinale era il palazzo del Papa? Se voi andate vicino alla torretta del Quirinale, vedete che in alto c'è la bandiera d'Italia, a fianco c'è la bandiera di Presidenza della Repubblica, sotto la bandiera c'è la croce, perché quello era il campaniletto della casa del Papa, sotto c'è la Madonna, e c'è una inno al Papa che ha fatto fare quel campaniletto, e l'ingresso al Quirinale c'è la Madonna con il bambino, San Pietro e San Paolo. Cioè la storia d'Italia è veramente questa. Per questo fra l'altro la legge chiede che si insegni la religione, e chiede che anche a chi è immigrato, chi viene da un altro stato, sia offerta la possibilità di imparare il cristianesimo per avere una vera integrazione dentro la storia d'Italia, no? E allora tutto questo per dirvi che appunto la consacrazione del re non è, come appare agli occhi moderni, una cosa assurda, ma è anzi un ricordare che il re non è lui il garante del potere, ma c'è una dignità dell'uomo, c'è una legge che esiste oggettiva a cui lui stesso si deve piegare, e lui non può piegare la legge a suo uso e consumo, ma deve riconoscere non c'è ancora l'idea di diritto umano che è l'evoluzione moderna di questa idea, no? Ma c'è l'idea che la legge precede il re è anche lui chiamato all'obbedienza. Ma veniamo a Jacopone ha camminato appunto anche lui lungo questa via, non c'era più il cordio bizantino perché i bizantini oramai stavano lontani, i longobardi non c'erano più, eccetera. Siamo in una negli anni che seguono la vita di Francesco d'Assisi, e Jacopone è un personaggio, sembra certo, nonostante ci sia un velo di leggenda. Ecco, vedete Collazzone qui a destra, e c'è il paese dove lui visse come frate penitente, pregando il Papa di essere riammesso. Il Papa poi di fatto lo riammise nella comunione della Chiesa Cattolica, quindi nell'interno si vede, io sono stato una volta a cercare questa casa dove aveva vissuto. Allora Jacopone è un uomo di Todi che diventa notaio, studia, quindi un uomo di lettere, di giurisprudenza, fa la carriera di notaio e si sposa. La tradizione, che appunto non è del tutto certa, ma sostanzialmente affidabile, anche se i particolari possono essere discussi, racconta che lui si sposò con una donna che era certamente molto bella, ma insieme lui la riteneva una donna già vera. Dice che è de gente nostrana, non lingua garrire, cioè la sua moglie era una donna seria del paese, dell'Umbria, e non aveva una lingua pettegola, eccetera, che garriva continuamente, era una persona la cui parola pesava, sapeva quello che diceva. Si sposò, la tradizione vuole, non si sa se esattamente il giorno del matrimonio o se un evento successivo, durante la festa di matrimonio, c'era il matrimonio a un piano superiore, crollò il palco, cioè crollò, diciamo, il piano, le travi crollarono perché c'era troppa gente, e lei morì, fu l'unica a morire di questa festa di nozze. Non si sa se era la sua o se era pochi giorni dopo il matrimonio, lei stava partecipando alla festa, e Jacopone, mentre lei era moribonda, cercò di soccorrerla, di salvarla, le aprì i vestiti per farla respirare, per far uscire il sangue, eccetera, e si accorse che portava un cilicio, cioè che stava facendo penitenza, era una donna cristiana che viveva l'amore, viveva la sessualità, viveva la bellezza, la gioia, ma insieme era una persona che voleva portare il peso del male, del peccato, e si sacrificava, diciamo, faceva la quaresima, faceva il sacrificio per offrirlo a Dio, no? E questo fatto lo colpì talmente tanto che si convertì, cioè scoprì un amore più grande dell'amore fra uomo e donna, scoprì il mistero dell'amore cristiano e divenne frate minore. Quindi per un po' visse cercando Dio, poi dopo si fece frate francescano, e cominciò a scrivere inni, si chiamano le laudi di Jacopone, siamo fra l'altro agli inizi della letteratura italiana, e sono dei cristiani, dei poeti, insomma, fra gli altri, insieme ai poeti di amore che inventano, che scrivono per primi in italiano. E appunto poi ebbe una grande polemica con Bonifacio VIII, lui fu di quelli che combatté Bonifacio VIII e incorse nella scomunica insieme ai nemici del Papa di allora, e però si umiliò, cioè accettò con obbedienza la penitenza che il Papa gli aveva imposto. Bonifacio VIII non lo assolse, lo assolse poi il successore, quindi lui poi morì come frate. Da qualcuno viene chiamato il beato Jacopone, cioè le sue laudi d'amore sono così grandi nei confronti di Dio che è amatissimo, insomma, anche all'interno proprio della santità cattolica. E parlo di lui proprio perché uno dei drammi che noi abbiamo è che noi non parliamo più delle storie dei santi nella catechesi. Ricordo una persona che diceva una cosa che è abbastanza vera: si parla sempre solo di San Francesco, cioè l'unico santo di cui parlano tutti è San Francesco. Vedremo oggi, torneremo su questo, che noi nascondiamo alcuni aspetti di San Francesco che sono importantissimi, si vedono solo alcuni aspetti che sono politicamente corretti, gli altri vengono nascosti. Invece tutti i santi, tutti i cristiani, eccetera, veramente ci fanno vedere che in ogni tempo si può essere cristiani. E appunto pensate alla storia di questo uomo che si convince, cioè di una moglie che è moglie ma che è cristiana, che vive la penitenza, di questo frate che si converte, di questo frate che ama Bonifacio VIII, che obbedisce al Papa. Cioè, attraverso le storie degli uomini del passato, noi insegniamo il Vangelo. Il Vangelo non si insegna solo insegnando le parabole, ma si insegna raccontando la vita dei santi. E vorrei leggervi per intero. È una sola delle laudi, delle meravigliose laudi, forse quella che io amo di più di Jacopone. La leggo e ve ne commento ogni tanto dei passaggi, voi provate a così ascoltarla. Pensate cosa vorrebbe dire leggere un testo come questo con un bambino, con un ragazzo. Io credo che lo capirebbe, cioè almeno alcuni passaggi, alcuni versi, anche se sono in italiano antico, no? È la laude dell'amore divino e sua laude. Dice così: o amor divino amore, amor che non sei amato, amor la tua amicizia è plena deletizia, non cade mai in tristizia lo cor che t'ha assaiato. Il primo versetto secondo me è meraviglioso, io ci rifletto, lo cito in alcune meditazioni. Amor divino amore, amore che non sei amato, e pensate, amore che non sei amato, è il paradosso, il mistero dell'amore. Come fa l'amore a non essere amato? Noi a volte pensiamo al nostro amore, no? Se io amo una persona, io rosico veramente che non mi riamano. Ma perché io voglio essere amico di quella persona e quella persona mi rifiuta? Pensate a un innamorato, a un ragazzo. Ma perché non mi vogliono bene? A volte le mamme vanno su tutte le furie perché il figlio non è amato dalla ragazza che vorrebbe, il figlio piange. Ognuno di noi è il dolore più grande, no? Cioè, il dolore più grande non è il dolore fisico, è il dolore quando l'amore non è corrisposto, no? Jacopone scrive questa laude perché è l'amore di Dio che non è amato. Cioè, è come se lui dicesse: ma com'è possibile che Gesù non lo amino? Io uso questa espressione, lo manda ai pazzi, cioè lui impazzisce, noi impazziamo perché non siamo amati noi, diventiamo matti, stiamo malissimo, ci viene da piangere, non mangiamo, ma come mai io non mi amo? E Jacopone dice: amore che non sei amato, cioè ma come può essere che l'amore di Gesù, che è un amore totale, non sia riamato, no? A volte noi lo poniamo come domanda quando ci domandiamo una domanda che non è storicamente del tutto precisa, ma se la leggiamo così, noi diciamo: ma perché tutto il popolo ebraico non è diventato cristiano? Che non è una domanda anti-ebraica, è una domanda a dire: ma se Gesù è così bello, noi sappiamo che Gesù è bellissimo, è il figlio di Dio, ma come si fa a non amarlo, no? Cioè, c'è come uno scandalo, e Jacopone dice: amore, divino amore, non sei amato, come, eppure sei l'amore, cioè tu non sei amato, ma resti amore. Cioè, proprio perché tu ami quando non sei amato, lì si vede che sei amore. Cioè, così come una donna che vede che il marito la tradisce e continua a volergli bene, ecco l'amore. Quando una madre ama un figlio che non la riama, ecco l'amore. Cioè, l'amore che non sei amato è il mistero del mondo. Continua laude: o amor amativo, amor consumativo, amor conservativo del cuor che t'ha albergato. amore amativo, amore consumativo che ti consuma, amore conservativo. O ferita gioiosa, ferita dilettosa, ferita gaudiosa, chi di te è vulnerato? Ferita che ti dà gioia, chi tu hai ferito? Amore, e tu d'entrasti che sì occulto passasti, nullo signo mostrasti, donne tu fusse entrato. Questo è bellissimo a livello poetico, pensate già all'amore umano, no? Amore, da dove sei entrato che sei passato così nascosto? Cioè, quando uno si innamora di una donna, come è successo che io ero prima in un modo e 5 minuti dopo sono... Da dove è entrato l'amore nel mio cuore? Da dove sei passato? Cioè, sei entrato dall'occhio, dall'orecchio? Cos'è l'amore? E lui dice, amore verso Gesù, verso Dio, come hai fatto a entrare in me? Cioè, cosa è successo che io adesso vivo per amare Cristo, la Chiesa, eccetera? O amore amabile, amore delettabile, amore incogitabile, sopronne cogitato. Questo passaggio, amore incogitabile, cioè l'amore che supera ogni pensiero, non si può neanche dire che cos'è l'amore, però sopronne cogitato, cioè però tutti pensano all'amore, cioè nessuno sa che cos'è l'amore, ma tutti ci pensano, e soprattutto nessuno sa cos'è l'amore di Dio, ma tutti in fondo vivono cercando l'amore di Dio. E ieri una mia amica carissima mi ha fatto leggere un testo di Enzo Iannacci quando morì Eluana Englaro, e lui diceva, un ateo impenitente, lui diceva, è sbagliato far morire Luana, servirebbe una carezza del Nazareno, cioè se scendesse il Nazareno a carezzare la testa del padre, la testa, perché il senso della sofferenza, a noi quello che manca è capire il senso, se la sofferenza ha un senso, allora si può accettare anche la vita di chi è debole, serve una carezza. Serve qualcosa che è incogitabile, che non si può capire, ma se c'è quella carezza tutto ha significato. O amor divino fuoco, amor de riso e ioco, amor non dai a poco che sei ricco smisurato. Amor de riso e ioco, amore che fai ridere, che sei gioco. Amor con chi te poni, con deiette persone e lassi gran baroni che non fai lor mercato. Amore, ma chi te vai a cercare? Ti vai a cercare le persone deiette, le persone brutte, squallide, lasci perdere i baroni e vai a cercare chiunque tu ami. Talom non par che vaglia in vista una medaglia che quasi come paglia te dai in suo trattato. Cioè, l'uomo non vale niente, ma tu come paglia ti dai all'uomo che non vale niente. Cioè, tu ti fai niente per darti all'uomo. Chi te crede tenere per sua scienza avere, nel cor non può sentire che sia lo tuo gustato. Scienza acquisita mortal si dà ferita se ella non è vestita de cuore umiliato. Se io penso di sapere che cos'è l'amore di Dio, e anche se volete l'amore umano, e non sono umile, cioè non mi rendo conto che non so che cos'è l'amore, allora ho scienza dell'amore, l'ho distrutto. Solo l'umile sa che cos'è veramente l'amore. Amor tuo magisterio informa il desiderio e insegna l'Evangelio col breve tuo insegnato. Cioè, l'amore è una cosa brevissima, ma è il magistero che riassume tutto l'universo, il grande magistero di Dio, no? Amor che sempre ardi e i tuoi coraggi inardi, fai le lingue dardi che passa onne corato, fai che le tue lingue siano come dei dardi che trafiggono ogni cuore, onne corato, che entrino dentro ogni cuore. Amor la tua larghezza, amor la gentilezza, amor la tua ricchezza, sopronne margenato, amore grazioso, amore delettoso, amor suavetoso che il cuore hai saziato. Bellissimo, amor la gentilezza, pensate all'amor gentile, no? L'amor cortese, il cavaliere, cioè nel Medioevo c'è l'idea che c'è il cavaliere che può morire per salvare la dama, e qui l'amore di Dio è la gentilezza, e l'uomo vede quella gentilezza e diventa gentile. Pensate cosa vuol dire un amante gentile, un uomo gentile, un figlio che è gentile, e questo amore è sopra ogni cosa emarginato. Una parola modernissima, cioè Jacopone, uomo medievale, dice l'amore è ciò che è emarginato sopra ogni cosa, cioè nessuno lo mette al centro, l'amore di Dio è emarginato, no? Amor che insegni l'arte, che guadagni la parte, de ciel ne fai le carte e impegno te ne hai dato. Amore, tu insegni l'arte, l'amore insegna l'arte di vivere, l'amore fa le carte del cielo, cioè l'amore ti fa salire in cielo. Amor fedel compagno, amor che mal se ne accagno, de pianto me fai bagno, ch'io pianga il mio peccato. amore, mi fai un bagno, tanto dinanzi a te io mi accorgo quanto poco amo e piango i miei peccati. L'amore fa piangere perché uno vede quanto l'altro ama e quanto poco noi amiamo, no? Amor dolce e soave, de cielo amor se clave, a porto meni nave e campa tempestato. Tu sei la chiave del cielo e sei colui che conduce la nave al porto. Se una persona ha l'amore di Dio, la sua nave va al porto e anche se c'è la tempesta, campi, vai avanti attraverso il mondo. Amor che dai luce ad omnia che luce, la luce non è luce, lumen corporeato. Solo l'amore è la vera luce e ci fa vedere qual è il cammino, eccetera, e l'amore che è luce a tutte le altre luci che sono nel mondo. Luce illuminativa, luce demostrativa, non viene all'amativa chi non è te illuminato. Nessuno viene all'amativa, nessuno impara ad amare se non è illuminato da te. Amor, lo tuo effetto, da lume all'intelletto, dimostragli l'obietto dell'amativo amato. Mostragli l'oggetto dell'amativo amato, dell'amore che ama. Fagli vedere chi è l'amore che ama. Amor, lo tuo ardore ad infiammar lo core, unisci il per amore e l'obietto incarnato. L'obietto incarnato probabilmente è Cristo. Amor, vita sicura, ricchezza senza cura, più che in eterno dura e tu il trasmesurato. L'amore è l'unica cosa che dura in eterno e che è senza misura, qui nel Vangelo di Giovanni. Amor che dai forma ad omnia che forma, la forma tua reforma, l'uomo che è deformato. Solo l'amore dà veramente forma alla vita, gli dà una bellezza, forma vuol dire anche bellezza, gli dà un'unità, gli dà un'armonia, e l'amore è capace di dare forma all'uomo che è deformato. C'è l'idea che il peccato originale ha oramai deformato l'uomo, ed è l'amore di Cristo che gli ridà la forma giusta. Amore puro e mondo, amor saggio e iocondo, amor alto e profondo al cor che te s'è dato, amor largo e cortese, amor con larghe spese, amor con mense stese, fa ristarlo tu affidato. Questa larghezza, questa cortesia dell'amore. Lussuria fetente, fugata della mente, de castità lucente, immondizia l'ha adornato. L'amore è così bello che entra nella lussuria fetente e la rende diversa. Amor, tu sei quell'ama, donde lo core t'ama. Scitito e con gran fama lo tuo innamorato. Amoranza divina, i male, i medicina. Tu sani omne malina, non è tanto aggravato. Non c'è niente che sia così grave nella vita che il tuo amore non sia capace di sanarlo. O lengua scottiante, come si stato osante de farte tanto ennante parlar de tale stato? Qui sembra di sentire Dante, no? Cioè, ma come puoi permetterti tu di parlare dell'amore? Cioè, l'amore di Dio è così grande, tu Jacopone, chi sei di spiegare cos'è l'amore? Chi è in grado di spiegare che cos'è l'amore? Or pensa quen hai detto dell'amore benedetto, o ne lingua è in defetto che de lui ha parlato. Se o ne lingue angeloro che stanno in quel gran coro parlando de talcioro, parlare sce linguato. Cioè, già gli angeli, se parlano di Dio, non sanno quello che dicono, figuriamoci se un uomo si mette a dire agli altri che cos'è l'amore di Dio, ma che cosa dirà mai? Non si capirà niente di quello che è veramente l'amore. Ergo, con un vergogni, nel tuo parlarlo impugni, nel tuo lodar non iogni, tante l'hai blasfemato. Cioè, hai detto dell'amore, ma in fondo hai detto solo bestemmie, perché l'amore di Dio è tanto più grande di quello che tu hai detto. Non te posso obbedire, c'amor deia tacire. L'amor voglio bannire finché mo m'esce lo fiato. Però è vero che non lo posso dire, dice Jacopone, ma io non posso stare zitto. Cioè, chi ama deve dire che è innamorato, no? L'amore non si può tenere chiuso nel cuore, ma prima o poi bisogna dirlo all'amata, bisogna, e così a maggior ragione bisogna dire l'amore di Dio, non si può non dirlo, no? Non è condizione che vada per ragione che passi la stagione che amor non sia clamato. Non ci sarà mai una stagione inadatta per dire che l'amore non deve essere acclamato, non deve essere lodato e amato. Clama lengua e core, amore, amore, amore. Chi tace il tuo dolzore, lo cor li sia crepato. Se uno non dice l'amore, che crepi, che il suo cuore crepi, perché sta negando la cosa più importante della vita, no? E credo che crepasse lo cor che t'assaiasse, se amore non clamasse, crepara si affocato. E credo proprio che creperebbe un cuore che ti avesse assaggiato e non restituisse quest'amore, non lo dicesse, non continuasse a dirlo, no? Ecco, questa è la laude dell'amore divino, una laude straordinaria di Jacopone, no? Pensate come in questa laude si uniscono l'amore gentile, l'amore affettivo, è il cantico dei cantici, cioè Jacopone è uno che sa bene cos'è l'amore dell'uomo e della donna, e però è innamorato, cioè sa che l'amore dell'uomo e della donna non basta, no? Lui ha avuto una donna che è morta e quella donna le ha insegnato l'amore per Dio, e allora canta da innamorato l'amore per Dio, no? E siamo in pieno Medioevo, cioè siamo ai tempi della Divina, siamo poco prima della Divina Commedia, siamo agli anni della Divina Commedia, perché anche Dante vive negli stessi anni, no? E si canta l'amore, si canta in una maniera straordinaria, di una bellezza poetica, no? Ve lo potete gustare, ma pensate anche come catechisti cosa vorrebbe dire leggere questo con dei bambini. Io credo che dei bambini gli fa meglio un testo di questo tipo che non una storielletta da quattro soldi presa da su internet, che non vuol dire niente, presa da cioè è un testo che dice un uomo che sta cercando di dire una parola sensata e insensata su che cos'è l'amore e cos'è l'amore divino, amor divino, amore, amore che non sei amato, no? In questa frase, amore divino che non sei amato, c'è tutto il mistero della storia cristiana, della salvezza, dell'incarnazione, della croce, della risurrezione. E quindi Jacopone da Todi ha camminato anche lui per queste vie e poi adesso dal cielo ci benedice. Questo è, diciamo, il punto come meta del nostro itinerario, è molto semplice come vedete. Avete visto più sotto una piccola cappella costruita dove la tradizione vuole che Francesco abbia passato una quaresima, e quindi 40 giorni di preghiera, di digiuno, di ricerca della volontà di Dio. E allontanandoci da quel posto vediamo com'era il posto quando lo vedeva Francesco, dove non c'era ancora la costruzione, quando vedeva questo tipo di vegetazione, cioè possiamo immaginare la sua preghiera, il suo stare qui semplicemente, no? È interessante questo, che ci permette anche di uscire dalle idee diciamo un po' sdolcinate di San Francesco. Francesco pregava un mese intero ogni tre, mentre noi abbiamo una sola quaresima, e sapete che la quaresima è molto importante, la quaresima si deve pregare, si deve mangiare di meno, si deve cercare Dio, si deve fare la carità, no? Francesco, siccome stava moltissimo con gli altri a predicare, lui era un predicatore del Vangelo, sentiva il bisogno di pregare poi per un mese intero per ritrovare sempre la volontà di Dio e la forza. Quindi lui faceva su 12 mesi l'anno, aveva 3 o 4 quaresime e gli altri mesi di predicazione, di evangelizzazione, di vita con gli altri, no? Perché sapeva che la preghiera è il segreto della vita, cioè se non preghi non riesci ad amare, non riesci a testimoniare Cristo. Questo è qualcosa che noi abbiamo perso e dobbiamo assolutamente recuperare. Bisogna cercare il rapporto con Dio. Sapete che Francesco, l'abbiamo detto tante volte, era assolutamente cristiano. Per Francesco era inconcepibile che uno non cercasse Dio, no? Quando lui va, per esempio, dal sultano, va e gli dice: se tu non ti fai cristiano, tu vai all'inferno. Io pregherò. Il sultano vede che lui è buono, cioè lo accetta, ma per Francesco è chiaro che bisogna diventare cristiani, cioè è chiaro che Gesù è veramente il volto di Dio, no? E abbiamo letto questi altri testi sull'Eucaristia. Francesco sicuramente da qui andava ogni giorno a ricevere, celebrare la messa. Francesco diceva: anche se il prete è il più peccatore del mondo, solamente lui mi dà il corpo del Signore, cioè io vedo Cristo dove c'è l'Eucaristia. E quindi per Francesco l'Eucaristia era un punto nodale della sua esistenza, no? Quindi non c'era nessun tipo di rapporto con la realtà, eccetera, se non tramite l'Eucaristia, no? E la povertà che Francesco sceglieva in maniera radicale era perché Cristo era stato povero, cioè bisogna essere uguali a Cristo perché Cristo è la salvezza, quindi se Cristo è stato povero bisogna essere poveri, bisogna essere simili a noi, no? E se ci pensate, provo a farvi riflettere su questo e poi leggiamo alcune preghiere scritte da Francesco, sapete che nel Catechismo della Chiesa Cattolica una quarta parte del Catechismo è dedicata alla preghiera al Padre Nostro, cioè ben un quarto è la spiegazione del Padre Nostro. Che cosa vuol dire? Che un quarto della vita è la preghiera. Cioè, se noi non insegniamo la preghiera, abbiamo tolto un quarto del cibo di cui la gente ha bisogno per vivere. Se noi non preghiamo, ci manca un quarto della vita. Ci manca un pezzo veramente consistente, se non preghiamo da soli, no? C'è un testo molto bello che mi è venuto in mente mentre camminavo, di un autore protestante, si chiama Dietrich Bonhoeffer, ha scritto un libro meraviglioso, si chiama La vita comune. Lui dice: chi non sa stare da solo tema la comunità, perché nella comunità fuggirà da se stesso. Cioè, chi non sa pregare, stia attento che gli altri saranno un luogo di fuga, cercherà qualcuno che gli fa compagnia, qualcuno che... perché lui ha paura di vedere la verità della sua vita, no? E lui dice: Dio mi ha chiamato da solo e io da solo gli devo rispondere, cioè io devo dire: Signore, cosa vuoi che io faccia? Devo essere solo con me stesso per poter servire gli altri. E poi prosegue, altrettanto bello: ma chi non sa stare con gli altri tema la solitudine. Cioè, chi in realtà non ha voglia di amare, non ha voglia di essere amico, non ha voglia di servire gli altri, sappia che la preghiera potrebbe essere una fuga dalla sua vita. Voi vedete come abbiamo delle persone che appunto non stanno mai a dire: Signore, ma tu cosa vuoi da me? Pretendono che siano gli altri a dirglielo, cioè non lo vogliono dire loro, e invece solo Dio glielo dice a loro. Ma quante persone poi scappano nella preghiera perché non gli va di stare con la gente, non gli va di essere in mezzo al mondo, in mezzo allo sporco, in mezzo alle questioni che non funzionano. Cioè, nella preghiera in Dio tu trovi la forza di amare il mondo. Allora Francesco veniva un mese l'anno in alcuni luoghi, se li cercava dove andava, entrava per stare da solo con Dio, con pochi fratelli, per ritrovare la forza di andare ad amare, ritrovare la forza di sostenere gli sposi, i cavalieri, i mercanti, i preti, i vescovi, cioè aveva bisogno di trovare la forza per convincere gli altri che valeva la pena vivere, che valeva la pena poi dopo essere vivi, no? E mi hanno regalato di recente dei testi sul pudore. Voi sapete che per certi aspetti il nostro mondo dice: tenere dei segreti è sbagliato, perché se tieni dei segreti in realtà è come se ti vergognassi di qualcosa. Cioè, il pudore è sbagliato perché l'uomo vero dice tutto. Pensate a questa vergogna che sono i reality show, no? Dove qualsiasi boiata ti viene per testa la devi dire: ho cornificato quello, mi piace quello, non mi piace quello, cioè tutto è pubblico, no? E questi testi dicevano: è sbagliatissimo, se non hai un segreto vero non sei uomo, cioè l'uomo è tale perché coltiva una zona dove può entrare solo Dio. Non è un segreto perché te ne vergogni, ma è un segreto perché hai bisogno di avere un santuario dove tu dialoghi con Dio e hai il coraggio di dire: Signore, ma tu cosa vuoi che io faccia? Non me lo faccio dire dalla moda, io lo voglio sapere da te. Perché io voglio essere nella tua santa volontà, cioè io voglio stare dove tu vuoi che io stia. Una frase che mi colpì molto di un prete, che è bellissima, diceva, riprendendo Dante, no? Veramente solo dov'è la volontà di Dio noi siamo nella pace? Noi possiamo stare nella malattia, possiamo stare con nemici, ma se sappiamo che Dio ci vuole lì, noi abbiamo la forza di starci. Pensate a una mamma, a un papà che devono amare i loro figli. Ma se noi stiamo in un posto dove non siamo convinti che Dio ci ha voluto, può essere anche un posto tranquillo, ci stiamo male. Cioè, la vera forza della vita è sapere di essere nella volontà di Dio. Può essere anche il martirio, ma se Dio mi vuole lì, io ci sto. Ci sono dei malati, delle persone moribonde che sono serene, e ci sono persone che hanno tutto e non sono nella serenità. Perché? Perché non sono stati chiamati da Dio a stare in quel posto, no? Allora Francesco cerca questa forza di dire: Signore, ma cosa vuoi da me? Cioè, che io compia la tua volontà. E ho pensato di leggervi alcune preghiere. Sapete che San Francesco non era per niente ignorante, diceva di essere ignorante, ma è uno che sapeva il francese. Francesco viene da Francia, a Roma si dice Francia, uno che ce l'ha in moscia, no? Francesco aveva la mamma francese, quindi sapeva veramente francese, italiano, lo chiamano Francesco perché era francese, no? Il suo vero nome era un altro, e scrive un commento al Padre Nostro. Pensate, commenta, cosa fondamentale nella catechesi, le varie invocazioni del Padre Nostro, e dice così: O Santissimo Padre nostro, Creatore, Redentore, Consolatore e Salvatore nostro. Dio è Padre solo se è il Creatore. Noi abbiamo dimenticato questa parola. Cosa vuol dire che Dio è Padre se non mi ha creato? Se io vengo dalle scimmie. Cioè, Dio è Padre solo se mi ha creato. Se io vengo da Lui. Ma Dio è Creatore ed è anche Salvatore. Cioè, non è solo Cristo che è Salvatore, ma è il Padre che è il mio Salvatore. Perché io ho bisogno di essere salvato. Che sei nei cieli, negli angeli e nei santi, illuminandoli alla conoscenza, perché tu, Signore, sei luce, infiammandoli all'amore, perché tu, Signore, sei amore, ponendo la tua dimora in loro e riempiendoli di beatitudine,
perché tu, Signore, sei il sommo bene eterno, dal quale proviene ogni bene e senza il quale non esiste alcun bene. Allora Francesco dice, cosa vuol dire, Padre, che sei nei cieli? I cieli non sono le stelle, gli astri, le galassie, ma i cieli sono i santi e gli angeli. Cioè Dio è presente in quella realtà alta che sono gli angeli, i santi, il cielo è pieno di tutti i santi vissuti prima di noi, e tu sei il loro bene, sei la loro luce, e non c'è bene senza di te. Sia santificato il tuo nome, si faccia luminosa in noi la conoscenza di te, affinché possiamo conoscere l'ampiezza dei tuoi benefici, l'estensione delle tue promesse, la sublimità della tua maestà e la profondità dei tuoi giudizi. Cioè, cosa vuol dire sia santificato il tuo nome? Che noi riconosciamo la grandezza del tuo nome, l'ampiezza, la grandezza, l'immensità della tua presenza. Venga il tuo regno, perché tu regni in noi per mezzo della grazia e ci faccia giungere nel tuo regno, ove la visione di te è senza veli, l'amore di te è perfetto, la comunione di te è beata, il godimento di te senza fine. Cosa vuol dire venga il tuo regno? Che in me, in noi, nei fratelli, realmente tu sia il re dove regna la comunione perfetta e notate il godimento perfetto, cioè non solo la fraternità, ma la felicità di essere fratelli, cioè che noi realmente siamo nel tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, affinché ti amiamo con tutto il cuore, sempre pensando a te, con tutta l'anima sempre desiderando te, con tutta la mente orientando a te tutte le nostre intenzioni e in ogni cosa cercando il tuo onore, e con tutte le nostre forze, spendendo tutte le nostre energie e sensibilità dell'anima e del corpo a servizio del tuo amore e non per altro, e affinché possiamo amare i nostri prossimi come noi stessi, trascinando tutti con ogni nostro potere al tuo amore, godendo dei beni altrui come dei nostri e nei mali soffrendo insieme con loro e non recando nessuna offesa a nessuno. È straordinario, cioè amare, cioè fare la tua volontà, amarti con tutto ciò che noi possiamo, trascinando gli altri ad onorare te e amando gli altri, permettendo agli altri di trovarti, e affinché possiamo amare i nostri prossimi, non c'è un solo prossimo, noi dobbiamo amare tanti prossimi, il marito, la moglie, i figli, i nemici, i vescovi, i preti, i portieri, gli insegnanti, i governanti, come noi stessi, godendo dei beni altrui come dei nostri. Cioè, se tu sei felice, io devo essere felice che tu sei felice, sapete, una cosa più difficile, cioè godere del fatto che un altro è felice. Noi ci rosichiamo se un altro è felice, e invece la grande gioia è quando un altro ha la grazia, vive nella fede, vive nella gioia, no? E soffrendo insieme con loro e non recando mai offesa a nessuno. Il nostro pane quotidiano, il tuo figlio diletto, il nostro Signore Gesù Cristo dà a noi oggi, in memoria, comprensione e reverenza dell'amore che Egli ebbe per noi e di tutto quello che per noi disse, fece e patì. Notate come il nostro pane quotidiano, il tuo figlio diletto. Cioè, cosa vuol dire dacci il pane? Dacci Gesù, dacci la sua presenza, dacci la comunione con Lui. E rimetti a noi i nostri debiti per la tua ineffabile misericordia, per la potenza della passione del tuo figlio diletto e per i meriti e l'intercessione della Beatissima Vergine e di tutti i tuoi eletti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E quello che non sappiamo pienamente perdonare, tu, Signore, fa che pienamente perdoniamo, sì che per amore tuo amiamo veramente i nemici, e devotamente intercediamo presso di te, non rendendo a nessuno male per male e impegnandoci in te ad essere di giovamento a tutti. Sapete che capire la misericordia di Dio, noi oggi diciamo che la misericordia è più importante del peccato, ma che senso ha dire che Dio è misericordia se noi non abbiamo peccato? Cioè solo chissà quanto male ha fatto capisce cos'è la misericordia. Ma se io tolgo il peccato, se io non spiego ai miei figli cos'è il peccato, cosa vuol dire che gli spiego cos'è la misericordia? La gente dice Dio è misericordia perché io non ho nessun peccato, cioè io non faccio niente di male. E solo quando io dico io sono nella morte, io ho veramente ucciso, io ho veramente fatto, allora capisco la misericordia. Ma la misericordia, se non c'è il peccato, non ha alcun significato. E non ci indurre in tentazione, nascosta o manifesta, improvvisa o insistente. Francesco sapeva bene che ci sono le tentazioni, cioè che la tentazione può essere improvvisa, quando meno te l'aspetti, può essere insistente, sempre la stessa, può essere nascosta, cioè può avvenire sotto la forma del bene, può essere manifesta, tu liberaci, sostienici, eccetera. ma liberaci dal male, passato, presente e futuro, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Notate, Francesco commenta il Padre Nostro, cioè lui si sente da laico, era, potremmo dire, un catechista laico, non era, come sapete, non era prete San Francesco, no? Ma sentiva il bisogno di capire il Padre Nostro. Vi leggo una seconda preghiera, il saluto alla Beata Vergine Maria. Ave Signora, Santa Regina, Santa Madre di Dio Maria, che sei Vergine fatta Chiesa. Notate, è il Concilio Vaticano II, cioè Maria è lei, è la Vergine, ma è fatta Chiesa, cioè la Chiesa è Maria. Io vedendo la Chiesa capisco chi è Maria, vedendo Maria capisco se è la Chiesa. Tu sei la Chiesa che crede, che accoglie Cristo, che genera Cristo nel tempo. Ed eletta dal Santissimo Padre Celeste, che ti ha consacrata insieme col Santissimo tuo Figlio diletto e con lo Spirito Santo Paraclito, tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene, in Maria è ogni pienezza di grazia. Ave suo palazzo, ave suo tabernacolo, ave sua casa, ave suo vestimento, ave sua ancella, ave sua madre. E saluto voi tutte, sante virtù, che per grazia e illuminazione dello Spirito Santo venite infuse nei cuori dei fedeli, perché da infedeli, fedeli a Dio li rendiate. Cioè da Maria si passa alle virtù, alla fede, alla speranza, alla carità, alla fortezza, alla temperanza, le vedremo oggi poi nel collegio del cambio. E saluto voi virtù, cioè attraverso le virtù io divengo come Maria, avendo la fede, la speranza, la carità, la fortezza, la temperanza, la giustizia, eccetera. Attraverso queste virtù noi che siamo infedeli veniamo resi fedeli a Dio. E l'ultima preghiera è proprio un saluto alle virtù, ci introduce anche questo a quello che vedremo oggi pomeriggio, e scrive Francesco: Ave Regina Sapienza, il Signore ti salvi, con tua sorella, la santa e pura semplicità. La sapienza e la semplicità, voi sapete che serve la sapienza, serve gente che capisce la vita, ma la sapienza non è complicazione, la sapienza è semplificare, cioè qual è il punto nodale che devo sciogliere per capire se sto amando, se sto credendo? Solo chi è semplice riesce ad essere sapiente, deve vedere qual è il punto decisivo su cui dire questo è bene, questo è male. Signora Santa Povertà, il Signore ti salvi con tua sorella, la Santa Umiltà. Perché sapete che se uno è povero e orgoglioso non serve a niente. Cioè, Francesco era povero, ma non odiava chi aveva i soldi. Non ce l'aveva a morte. Perché se tu sei povero ma ne fai un vessillo, io sono bravo e tu sei cattivo, sei già nell'inferno di nuovo. Ti salvi la povertà insieme, Signore salva la povertà insieme all'umiltà. Signora Santa Carità, il Signore ti salvi con tua sorella, la santa obbedienza, perché non c'è carità senza obbedienza. Se io voglio voler bene a mia moglie, poi gli devo obbedire, e se io voglio bene a mio marito, gli devo obbedire. Non c'è amore senza dire sia fatta la tua volontà, avvenga quello che decidi tu, non quello che decido io. Santissime virtù, voi tutte salvi il Signore dal quale venite e procedete. Non c'è assolutamente uomo nel mondo intero che possa avere una sola di voi se prima non muore a se stesso. L'unico modo di avere la virtù è morire al proprio orgoglio, ai propri punti di vista. Chi ne ha una e le altre non offende, tutte le possiede. E chi anche una sola ne offende, non ne possiede nessuna e le offende tutte. E ognuna confonde i vizi e i peccati. Nella virtù bisogna, sono come delle sorelle che si trovano tutte insieme o si perdono insieme, ma le virtù mettono in fuga i peccati. La santa sapienza confonde Satana e tutte le sue insidie. La pura santa semplicità confonde ogni sapienza di questo mondo e la sapienza della carne. La santa povertà confonde la cupidigia, l'avarizia e le preoccupazioni del secolo presente. La santa umiltà confonde la superbia e tutti gli uomini che sono nel mondo e similmente tutte le cose che sono nel mondo. La santa carità confonde tutte le diaboliche e carnali tentazioni e tutti i timori carnali. Notate, la carne ti può far desiderare, Francesco per esempio era casto, lottava per la castità, cosa che Francesco sembra che sia solo povero, no? Che invece non chiedesse, ma ti toglie anche il timore della carne, cioè ti fa vincere la paura, perché la carne è anche benedetta da Dio, è bella. E tiene il suo corpo mortificato per l'obbedienza allo spirito e per l'obbedienza al proprio fratello. E allora l'uomo è suddito e sottomesso a tutti gli uomini che sono nel mondo. E non soltanto ai soli uomini, ma anche a tutte le bestie e alle fiere, così che possono fare di lui quello che vogliono, per quanto sarà loro concesso dall'alto del Signore. cioè che ognuno possa fare di me quello che lui vuole. Allora Francesco viene a pregare e dice: dammi la forza di obbedire agli uomini, di servirli, di amarli, eccetera, no? Qui la tradizione ricorda una piccola cosa, e l'abbiamo vista vedendo le lepre e i conigli. Ricorda che mentre Francesco pregava venne un coniglio e stava con lui sempre, gli andava sempre in braccio. E sapete che questa capacità di Francesco di stare con gli animali non è, come dicono le cavolate, l'amore per la natura, perché Francesco la mangiava la carne, quindi se era necessario poi così coniglio se la mangiava pure, no? Ma nella tradizione francescana è evidente che l'obbedienza del creato a lui è segno che quando lui spiega il Vangelo, anche gli animali si fermano vicino a lui perché si fermano perché sta pregando. Cioè, gli animali riconoscono che lui è un uomo di Dio, e allora in qualche modo anche gli animali, fra virgolette, si convertono, no? Francesco dice: se gli uccelli mi ascoltano, ma non mi volete ascoltare voi uomini, cioè voi dovete anche voi smettere di parlare e cominciare a pregare anche voi, cioè dovete seguirmi nell'obbedienza a Dio, no? Il creato si ferma e l'uomo non si ferma a pregare, ad obbedire a Dio. Ecco, la proposta che vi faccio adesso è di fare qualche momento di silenzio, di preghiera. Lo facciamo camminando verso la chiesa di San Michele, che è appunto dove sicuramente lui poi è stato a pregare, camminando così tranquillamente, pian piano, ognuno prova a chiedere: Signore, sto facendo la tua volontà, sono nella pace perché so di essere nel posto dove tu mi vuoi. Qual è il posto che tu vuoi? Cosa vuoi adesso da me? E come vuoi che io trascini gli altri a te? Come vuoi che prenda le persone che amo e che io preghi anche per i nemici perché possano essere condotti a te, no? Ecco, proviamo a fare questa cosa così difficile eppure così essenziale nella nostra vita, che è metterci soli al cospetto di Dio per dire: Signore, tu cosa vuoi da me? Io lo chiedo a tutti gli altri, ma tu che cosa vuoi che io faccia da te per poterlo poi fare veramente?
Sua moglie, che è della sovrintendenza qui dell'Umbria, di Perugia, e ha lavorato fra l'altro a rendere questo posto, perché non mi hanno raccontato non venisse fatto un eliporto e non fosse fatto un casino qui sull'isola, è stata una delle persone che ha... E allora ci dice una parola per introdurci alla chiesa, anche se abbiamo poco tempo, poi ci racconta ancora dopo.
Comunque questa è una delle chiese più importanti, è divenuta la seconda parrocchia dell'isola, che l'isola aveva tantissimi abitanti anticamente, perché era il luogo dei pescatori della provincia di Perugia. E questa, dopo l'arrivo di San Francesco, l'isola fu abitata in maniera da più abitanti, e a posto della chiesa che abbiamo visto prima, quella prima di salire, San Salvatore, la parrocchia è diventata questa. E è stata fatta una chiesa con lo stile francescano, molto semplice, povera, perché i francescani, dopo l'arrivo di San Francesco, costruirono un convento qui sotto, poi è diventato palazzo, e questa fu la chiesa costruita da loro nello stile tra virgolette francese, come diceva prima il padre, con gli archi diaframma si chiamano, e le travi tra arco e arco e i contrafforti laterali. E la chiesa nel tempo è stata decorata da freschi ex voto. Le persone venivano qua, chi riceveva una grazia pregavano e usavano farsi dipingere gli affreschi. E tutti questi riquadri sono tutti affreschi ex voto che gli abitanti del luogo facevano dipingere da pittori locali o di passaggio, e spesso ci sono delle opere d'arte anche di notevole spessore, perché tante volte i pittori erano anche famosi. Comunque, quella è la cosa più bella di questa chiesa, è la teoria qua dei santi, dei profeti, che sono raffigurati qua sotto l'altare, sotto questo bellissimo crocifisso che è stato restaurato e messo qui in chiesa. Lì trovate tutta la storia della chiesa. Comunque, ecco, questa è la caratteristica delle chiese francescane, che sono delle chiese fatte come delle sale, molto semplici, prive di colonne, con solo dei pilastri, che loro appunto trasfondevano nell'architettura questo senso di povertà. Anche il campanile, vedete che si chiama campanile a vela, non era un campanile quadrato e possente, e proprio loro contestavano questa potenza dell'architettura e cercavano di fare queste cose semplici. E almeno questo qui è un esempio di chiesa semplice. Poi queste chiese di questo tipo le troviamo in tutta l'Italia centrale, settentrionale, anche molto più grandi di questa. San Francesco d'Assisi è praticamente come questa, solo 10 volte più grande. Ma la forma architettonica sempre rimane quella. si chiamano appunto chiese sala o chiese fienile, perché proprio volevano proprio imitare la povertà della sala senza tante cose. Però poi le decorazioni bellissime che ci sono danno a questo ambiente una forza spirituale notevole, insomma. Sono tutti affreschi fatti da persone che avevano ricevuto grazie, avevano assolute preghiere e che facevano. E la Madonna è sempre presente, come vedete, in tutti i riguardi, in deposizione, c'è cioè un po' di tutto, insomma. E sono state fatte nel tempo, fino al 500-600 le faceva, quindi la chiesa non era mai completa, ma veniva sempre continuamente affrescata da nuovi pittori. Questo così molto, molto velocemente.
Aggiungo una cosa a livello iconografico. Notate, ci sono degli ex voto, ma c'è invece una parte che è pensata chiaramente dal committente e che è chiarissima. Allora, vedete, c'è l'arco indica l'ingresso nella salvezza ed è l'annunciazione, cioè il Padre in alto, l'angelo e Maria, cioè attraverso l'incarnazione si entra nella salvezza, no? Questo è il luogo, l'altare della salvezza, e l'altare che era chiaramente dietro, questo è un altare successivo, ha la Madonna con il bambino, cioè la salvezza è quel bambino. Sapete, la meraviglia è che c'è, Dio è veramente così per la fede, è la verità, ma perché non è una verità che ti fa paura? Perché il bambino è il crocifisso, la verità che ti ama, cioè quello è veramente Dio, non è Dio come dicono gli altri, Dio è così, ma quello è l'unico Dio che è vero e quindi non fa paura, no? Ma è quello, quindi tu vai all'altare per ricevere il bambino nell'Eucarestia, no? E in alto voi vedete gli evangelisti, sono i segni dei quattro evangelisti, coloro che hanno scritto la storia di Cristo, perché tu arrivi a Cristo tramite la Chiesa e nell'arco di volta avete Cristo al centro, lo vedete con il vessillo della risurrezione, cioè è il Cristo risorto, quindi è Cristo risorto che... E avete i 12 apostoli, che è la Chiesa, cioè intorno a quel punto, a quella pietra di volta, a quella pietra che è stata scartata dai costruttori, è stata costruita poi tutta quanta la salvezza, no? Ed è interessantissimo per quello che dicevamo, il crocifisso che è chiaramente successivo rispetto alla parte medievale, è più consono a questa parte, non mi saprei dire la datazione perché non conosco le opere, ma vedete l'iconografia, c'è Cristo al centro, sui due bracci laterali sono sempre Maria e Giovanni l'Evangelista, che sono coloro che stanno vicino a Cristo nel Vangelo di Giovanni, e quindi nella realtà, e se voi guardate sotto c'è San Francesco e Maria Maddalena che abbraccia la croce. San Francesco venerava tantissimo la Maddalena, e la Maddalena era la patrona degli eremiti nel Medioevo, era la grande peccatrice che per amore di Cristo, non perché era innamorata, ma perché amava Cristo, abbiamo letto Jacopone da Todi, cioè lei amava perché Cristo l'aveva perdonata, quindi lei non lo voleva, non era l'amante sessuale, ma era colei che predicava al mondo che Cristo era il salvatore di tutti, è colei che abbraccia la croce, no? E quindi negli eremi francescani c'è sempre la Maddalena. Giotto nella chiesa inferiore di Assisi fa un'intera cappella che è la storia della Maddalena, che è la prima evangelista della Francia, cioè è lei che evangelizza Marsiglia insieme a Lazzaro, a Marte, eccetera, evangelizza la Camargue, poi dopo Vézelay e così via, cioè entra dentro la Francia ed è l'evangelizzatrice, no? E sopra, vedete, sopra la croce, come nel crocifisso di San Damiano, ci sono gli angeli, perché Cristo non è solo il crocifisso, ma è anche il risorto, cioè colui che viene accolto dagli angeli nel cielo, no? E quindi il crocifisso ci dà di nuovo un'immagine tutta intera della sintetica della storia della salvezza, no? Probabilmente era appeso, il crocifisso doveva essere appeso con delle catene, insomma doveva essere alto sopra l'altare, quindi la gente quando celebra la messa ha il sacrificio e vede Cristo e vede il bambino, vede il crocifisso e il bambino, vede queste due, il Dio vero è il bambino, il crocifisso, questo vede il credente che prega dentro la chiesa. E di Bartolomeo Caporali, anno?
Sì, 1400.
1400, circa. Siamo all'inizio dell'umanesimo.
Invece la volta di un maestro Folignate, vicino a Tiberio d'Assisi. Notate un attimo il tabernacolo, aggiunto metà qua dopo il Concilio di Firenze, l'adorazione del Santissimo. Tutti i tabernacoli vengono aggiunti, prima li facevano, erano in posti diversi, invece poi il tabernacolo viene affiancato proprio all'altare. Proprio dopo, e sono tutti quattrocenteschi, è molto interessante tutta la composizione. Il crocifisso, come diceva Don Andrea, infatti in origine era appeso sulla volta del transetto. Qui veniva, qui a posto di questa catena di ferro, loro mettevano una trave di legno e su questa trave ci appoggiavano il crocifisso leggermente inclinato e poi lo legavano con delle catene sopra, e a San Francesco d'Assisi abbiamo proprio raffigurazioni di come li mettevano. Quindi
il Giotto,
proprio...
no? C'è uno dei pannelli di Giotto, esatto, dove si vede l'interno della chiesa e si vede il crocifisso.
Quindi la celebrazione della messa, certo, avveniva in maniera veramente quasi teatrale, veritiera, perché le persone vedevano questo crocifisso che proprio pendeva sulla loro fronte quasi, gli veniva quasi addosso, gli dovevano capire che c'era stato questo sacrificio di Cristo, sacrificio glorioso però, perché lì c'è il Cristo sofferente, ma tutto il riquadro con l'oro vuol dire che poi c'è la gloria della resurrezione. Che con la morte non finisce tutto, insomma, no? È chiaro.
Una cosa ancora e poi scappiamo perché non c'è tempo, è interessante, nel Medioevo ancora il crocifisso non è solo l'espressione del dolore, che entrerà poi dopo nello spasmo, ma è il crocifisso da cui esce il sangue, ci sono gli angeli che raccolgono nelle coppe, ma le coppe non è per portarlo a Dio, ma è per fare l'Eucaristia, cioè nel senso si raccoglie Cristo perché il sangue di Cristo tu lo hai sull'altare, quindi quando fai la comunione tu hai quella vita, quell'acqua, quel pane, eccetera, no? Poi purtroppo questo aspetto simbolico è un po' scomparso e nei secoli successivi si dipinge Cristo sofferente, no? Ma ancora, per esempio, proprio nel Rinascimento, una volta vi ho parlato del crocifisso di Lutero quest'anno, sapete che Lutero era a favore delle immagini, non era per niente contro le immagini, allora da Cristo esce lo zampillo del sangue, al posto di essere preso dalla coppa della Chiesa che poi te lo dà, lo zampillo va direttamente sulla sua testa, cioè fra Cristo e l'uomo non c'è più la mediazione della Chiesa, della tradizione, del sacrificio. In realtà c'è l'Eucaristia anche in Lutero, perché Lutero credeva profondamente nella presenza di Cristo nell'Eucaristia, ma c'è l'idea che lo zampillo ti arriva direttamente, no? Invece nel Medioevo c'è questa presenza comunque della Chiesa. Qui siamo già in un momento di passaggio dove Cristo è Cristo, ma è legato sempre al sacrificio, è legato all'altare, insomma, non è un'opera indipendente dal resto della Chiesa. Ringraziamo chi ci accoglie qui nell'isola, chi fatica, e dobbiamo scappare, sennò perdiamo il traghetto, via. Siamo dentro il collegio del cambio, cioè dei cambiavalute, che era ai tempi di Perugino e anche nel Medioevo la seconda corporazione più importante di Perugia dopo quella dei mercanti. Quindi si riunivano qui tutti gli addetti al cambio delle monete fra una città e l'altra e discutevano, decidevano, eccetera, e ci sono qui i loro posti a sedere, e avete rappresentati le quattro virtù cardinali, prima le diciamo in generale, poi le vediamo una per una, le quattro virtù cardinali sono in questi due pannelli, vedete per prima la prudenza, che è rappresentata dalla donna in alto e da tre figure del mondo pagano che le rappresentano, poi la virtù della giustizia in alto con tre figure pagane, sempre delle tre figure, lo vedremo meglio dopo, quella al centro è greca, le due lati sono latine, quindi c'è il mondo pagano è rappresentato nella latinità e nella grecità, e qui abbiamo invece la fortezza in alto e tre personaggi, la temperanza e tre personaggi, e dinanzi a noi abbiamo invece le tre virtù teologali. Pensate, siamo dentro un luogo dove si discute di soldi, cioè di cambio da una del fiorino, mezzo fiorino e così via. E allora abbiamo la fede, adesso vedremo perché, la trasfigurazione, la carità, la natività e la speranza, che è questa qui. In questo punto, poi torneremo a spiegare una per una le figure, in questo punto vedete la data, anno salutis, anno della salvezza, 1500, M vuol dire 1000 di 500, quindi questo è stato fatto esattamente nel 1500, sono pochissimi anni che è stata scoperta l'America, ma ancora l'Europa non ha capito bene che quella è l'America e non sono in realtà le Indie, siamo poco prima della crisi luterana, c'è cioè Alessandro VI, cioè, e questo rappresenta un tipico ambiente rinascimentale, dove c'è la fede, c'è la teologia, ma c'è tutto il mondo pagano, latino, eccetera, che entra dentro il cristianesimo. No? Qui avete l'autore di tutto quanto gli affreschi, che è Pietro Perugino, che si autoritrae, si fa come un quadretto appeso, lo vedete con questa piccola corda, e sotto c'è la lisca Petrus Perusinus, cioè io Pietro di Perugia ho fatto questo, questo, e poi c'è una immagine di Catone, la vedete all'ingresso, con una iscrizione sotto che poi dopo commenteremo. Allora,
Il collegio del cambio era così importante che solamente loro e la corporazione dei mercanti avevano diritto ad avere di diritto uno nel collegio dei priori, doveva essere uno di loro, quindi erano talmente importanti che entravano di diritto, cioè a Perugia non si poteva muovere paglia senza che i mercanti e i cambiavalute ci mettessero bocca, no? E c'erano ben 44 corporazioni nel Medioevo, sapete che quelli che sono adesso i sindacati erano allora le corporazioni, cioè tutti quelli di una certa categoria si riunivano sotto un luogo dove avevano delle magistrature, eleggevano al loro interno una serie di figure che guidavano, no? Pietro Perugino si sa che fece questa cosa lavorando insieme a un umanista che si chiama Francesco Maturanzio, in cui è evidente dai suoi scritti che la scelta dei personaggi greci latini e le iscrizioni che vengono messe è stato lui a suggerire. Lui era un pittore, aveva bisogno come sempre di un committente e di un artista che lo aiutasse, no? Allora, una parola su cosa sono le virtù e poi le vediamo direttamente. Il concetto di virtù è un concetto interessantissimo, è prima pagano e poi cristiano, dice quello che in latino si chiama l'habitus, cioè la virtù, a differenza dell'azione buona, è un atteggiamento abituale. Cioè una persona che è avara può fare l'elemosina una volta, ma resta avara. Una persona che è orgogliosa può un giorno dire hai ragione tu, ma è orgogliosa. La virtù non è un atto, ma è una vita in cui attraverso tanti atti tu sei diventato virtuoso. Sei diventato, per esempio, forte, cioè sai affrontare le fatiche, le responsabilità, sei diventato prudente, sei diventato uomo di fede, no? La fede non è uno slancio di un momento, io prego una volta, la fede è vivere la vita come un credente, no? E pensate, un esempio che io faccio sempre, no? A volte, non so, le ragazze dicono, quel ragazzo è bugiardo con tutte, ha fregato mille donne, ha cornificato, però con me quanto mi vuole bene. Cioè, la gente dice, non mi interessa se è virtuoso, ma a me mi tratta bene. Cos'è questo? Ah, è fuori, bene. Cioè, un omaggio a quello che... Per la Chiesa, per la storia, anche per la morale filo, questa cosa non ha senso, ma non perché io ti voglio... perché la virtù è qualcosa che ti contraddice sempre. Se tu dici la verità, la dici a tutti. Non può essere che a 50 persone dici le bugie e a 5... perché la virtù è un atteggiamento che ti fa essere quella persona che ha l'abitudine di essere virtuoso, no? L'abitudine non nel senso negativo, l'habitus è un'abitudine positiva, cioè è qualcosa che fa parte, è il tuo abito, il tuo vestito, è il tuo essere. Sapete, ci sono persone che non ruberanno mai, cioè trovano uno, lascia un portafoglio, non se lo prendono. Ci sono persone che una volta lo fanno, una volta no, perché sono, fra virgolette, sono diventate truffaldine, non è che sono truffaldine, ma lo sono diventate, no? Allora, quando si parla di virtù, si dice qualcosa che ti contraddistingue come persona sempre. Allora, questo luogo vuole ricordare quest'importanza di queste qualità che la persona ha. Per esempio, una donna che si sposa deve dire, il mio futuro marito è una persona generosa, è una persona fedele, una persona sincera, è una persona equilibrata. E così l'uomo della donna, quella donna è così un amico che si sceglie un amico, quella è una persona la cui parola vale, che anche se ci rimette resterà, si atterrà alla parola che ha dato e così via, no? E le virtù le trovate nella filosofia pagana, le ritrovate poi nel libro della Sapienza. Se voi andate al libro della Sapienza 8:2-8, compaiono esattamente queste quattro virtù: temperanza, prudenza, giustizia e fortezza. E poi negli scritti neotestamentari troviamo invece le virtù teologali, poi vedremo la differenza, fede, speranza e carità. Pensate che le troviamo già nel primo scritto neotestamentario, che è la prima lettera ai Tessalonicesi, dove nel primo capitolo San Paolo dice voi avete la fede, avete la speranza, avete la carità, e la ritroviamo nel famoso inno alla carità di Prima Corinzi 13, dove San Paolo dice tutto passerà, resteranno solo tre cose, la fede, la speranza e la carità, ma di tutte più grande la carità. Resteranno solo queste virtù, non il gesto di carità, resterà la speranza, resterà la fede, no? Vediamole allora una per una. Dunque, la donna che rappresenta la prudenza, che saggiamente messa prima, la prudenza non vuol dire semplicemente l'essere prudenti, cioè il saper aspettare il momento giusto, ma la prudenza è la capacità di capire le cose. Cioè la prudenza è la capacità di vedere una cosa e capire cosa è bene in maniera da dare un giudizio adeguato. Voi la vedete che ha uno specchio, cioè la prudenza è una che si sa guardare non solo davanti, cioè con lo sguardo guarda davanti, ma con lo specchio guarda anche dietro. Cioè sa guardare tutte le circostanze. Cosa succede oggi, cosa succede domani, cosa succederà dopodomani, com'era quello ieri, com'era... Cioè riesce a valutare la globalità. Non parte per un punto dimenticandoci tutto il resto, no? E poi se guardate a un serpente che le gira, il serpente è segno, ricordate che Gesù dice siate prudenti come i serpenti, il serpente è quell'essere che sa intrufolarsi, sa guardare senza farsi vedere, sa capire le cose, no? Allora viene proposta la prudenza, cioè chi è un uomo buono, un uomo cristiano, un uomo vero, un uomo deve essere una persona che sa dare un giudizio adeguato alla realtà, sa capire come funziona la vita. E sotto, se voi guardate, ci sono tre figure, sono Socrate al centro, se voi guardate sotto c'è il nome, Socrate era famoso per, ricorda Maturanzio, per l'interiore ricerca e investigazione del vero, cioè prudente è uno che conosce la verità. Invece alla sinistra c'è Fabio Massimo, detto il temporeggiatore, sapete, quello che vinceva la guerra ritirandosi quando l'altro era troppo forte, cioè sapeva aspettare, non bruciava le tappe, no? Pensate ai nostri ragazzi che si fidanzano, dopo un giorno già vanno a letto, dopo una settimana già vanno a convivere, cioè non sanno aspettare, bruciano le tappe e poi dopo la pagano, perché non sanno capire la situazione, cos'è l'amore, se quella persona è adatta, se loro veramente vogliono e così via, no? Invece alla destra c'è Numa Pompilio, che è attese, dice la tradizione latina, attese dei segni divini prima di salire al trono, e in parola prudenza la insegnò al popolo. Cioè Numa Pompilio rappresenta il re che prima di dire vado al potere voglio essere sicuro di essere in grado di saper guidare, no? Per certi aspetti la prudenza è la prima delle virtù, perché vuol dire che l'uomo buono deve capire la verità. Se tu non capisci com'è la vita non riesci ad essere buono, cioè ti butti nelle cose ma non sei veramente buono, perché sei sconsiderato, fai delle scelte folli, no? C'è anche una iscrizione, la vedete l'iscrizione in alto sulla sinistra, che dice, ve la traduco direttamente in italiano: che cosa procuri al genere umano o dea prudenza? Orsù dillo, procuro che tu non compia cose di cui compiute in fretta ti possa dolere, insegna a ricercare la verità e le cause nascoste, né per mezzo mio nulla potrà essere fatto se non rettamente. Quindi è da un lato colei che invita a non fare le cose di fretta, ma d'altro canto invita a cercare la verità, che cosa è vero, che cosa merita, eccetera, no? Sulla figura di destra c'è la giustizia, la si riconosce da un lato sulla bilancia, vedete che ha una bilancia con la mano sinistra in realtà perché è rivoltata al contrario, no? Alla nostra destra, cioè sa soppesare il bene e il male. Sa, deve prendere un giudizio, deve dire cosa do a quello, cosa è giusto che io faccia, sa soppesare e dare ad ognuno il suo. Dall'altra mano, come vedete, ha una spada, perché deve dividere, cioè la giustizia deve dire dove è giusto e dove è sbagliato. Questa scelta è giusta, questa scelta è sbagliata. Vi ricordate che nella lettera agli ebrei si dice che la parola di Dio è come una spada che penetra dentro l'animo e discerne i sentimenti dei cuori, no? Con la spada tu devi capire nel tuo cuore dove è il bene e dove è il male, cosa Dio vuole e cosa non lo vuole, no? Quindi la giustizia è quella capacità, dopo aver capito come funziona la vita, con la prudenza tu capisci, a un certo punto dai la giustizia, questo è bene, questo è male, se è bene lo faccio, se è male non lo faccio, se è bene dico al mio amico di farlo, se è male dico al mio amico di non farlo, no? Chi non è giusto non è virtuoso, chi non sa capire il bene e il male non riesce ad essere una persona buona, una persona bella, una persona felice, no? Le figure che la rappresentano sono al centro Pittaco di Mitilene, che insieme a Solone è uno dei sette sapienti che dette le leggi in Grecia, e sospettato di diventare un tiranno abbandonò l'incarico, cioè disse io voglio essere giusto, non posso essere trattato in questa maniera. Poi c'è Furio Camillo,
che rifiutò il tradimento di un maestro che disse: io mi salvo, tu però prendi i miei alunni. Quindi era ingiusto, cioè lui vendette i suoi alunni per salvare se stesso, e lui rifiutò questo tradimento per non far compiere un atto ingiusto a questo maestro. E dall'altra parte avete Traiano, l'imperatore, Traiano imperatore, che condannò a morte un soldato perché aveva ucciso ingiustamente il figlio di una donna dacia, cioè aveva, in un eccesso di lotta, aveva ucciso il figlio di una donna, e gli disse: tu, anche se hai vinto, sei un ingiusto, e quindi lo fece uccidere, insomma. No? E il testo dice, in alto: se i giusti dei creassero tutti simili a questi tre qui dipinti, in tutto il mondo non esisterebbe più né delitto né male. Quando io sono onorata, io la giustizia, i popoli fioriscono sia nella pace sia durante la guerra, e senza di me ciò che fu grande cade in rovina. Cioè, se in una casa non c'è giustizia, se in una comunità cristiana non c'è giustizia, se nel collegio dei cambi a valute, nell'economia, non c'è giustizia, tutto va in rovina. Notate la morale dentro l'economia, cosa chiaramente non facile, ma è l'ideale che coloro che usano i soldi debbono essere giusti. Qui abbiamo invece la fortezza. La fortezza è rappresentata con due strumenti, con due oggetti, uno scudo e una mazza, perché deve essere forte nel ricevere i colpi e deve essere forte nel darli. Cioè deve reggere quando è attaccata e deve anche però saper proporre la propria posizione, cioè deve saper intervenire nella vita, no? Pensate di nuovo quanto questa è una cosa importante. Noi oggi, come abbiamo dei ragazzi imprudenti? Noi abbiamo dei ragazzi che fanno la cresima ma non sanno capire com'è la vita, non sanno capire se una ragazza è affidabile, se è buona, se è cattiva, se vale la pena fare una facoltà. Cioè non sanno, non hanno prudenza, non hanno giustizia, cioè non sanno dire: se tu sei ingiusto io ti tratto da ingiusto, se sei giusto. Così non hanno la forza. E se volete, il cammino della confermazione è questo. Cosa vuol dire una persona che sa reggere alle critiche, che non va in crisi se io dici: hai sbagliato? E che proprio, non sa prendere una decisione e mantenerla con forza. Cioè, ho preso questa decisione e si mantiene. Cioè, non è che la si cambia ogni 3 secondi. Serve forza per fare una facoltà, per reggere un esame che sei bocciato, per sostenere un figlio che c'ha un problema. Cioè, la forza è una virtù. Senza forza non si è buoni. Non è buono uno che è buono ma è un mollaccione. Essere buoni vuol dire essere forti. Capite l'idea di uomo che c'è dietro, no? Cioè, l'uomo è una persona che ha bisogno di coraggio, ha bisogno di sapere dire quello che pensa, saperlo difendere, saper contestare se non si è d'accordo, no? E sotto avete, al centro, Leonida, l'acedemonio, cioè lo spartano, che come sapete è quello che alle Termopili, con 300 soldati, morì per fermare l'avanzata dei persiani. Cioè, si mise nel varco, si immolò, cioè la sua fortezza, si fece uccidere con questi 300, ma nel frattempo si erano fortificati tutti i greci e quindi si salvò tutto il popolo, no? E poi abbiamo invece Lucio Dentato, che fece 20 battaglie e non cedette né ai plebei né ai patrizi, cioè sia i poveri sia i ricchi volevano farlo dei loro, e lui mantenne la sua posizione senza farsi irritire dalle posizioni. E dall'altra parte c'è Orazio Coclite, che è famoso perché difese un ponte a Roma e da solo in mezzo al ponte fermò gli Etruschi. Nel frattempo tutti quanti i romani si erano protetti, quindi lui cadde, ma con la sua forza salvò il popolo, no? E il testo dice, questo nel cartiglio: come grandi prove che ogni cosa cede sconfitta e abbattuta dai miei muscoli, basterebbero questi 3 uomini qui dipinti. Io non temo nulla quando difendo la patria e i cari parenti, e la morte che atterrisce gli altri mi giunge gradita. Cioè, se io devo difendere la mia famiglia, io non temo nulla. Io sono padre, io muoio, ma i miei figli li salvo. Io sono nonno, io non mi tengo i soldi per me, ma li do per i miei figli. Cioè, io sono forte, non mi fa paura neanche la morte se devo difendere il bene, la verità che ho visto, no? L'ultima virtù è la temperanza. E la vedete che ha due ampolle, cioè miscela 2 liquidi perché arrivino al giusto equilibrio, come se facesse un cocktail in cui serve una parte di alcol, una parte di Coca-Cola, una parte di limone, eccetera, no? Notate che è interessantissimo, la temperanza è il contrario dell'intemperanza, che può avvenire sia per eccesso sia per difetto. Cioè la temperanza è il giusto equilibrio, perché io posso essere intemperante perché per esempio desidero troppo, non so, una donna che non è mia, un oggetto che non è mio, un posto di lavoro, ma posso anche desiderare troppo poco, cioè io sono innamorato di una donna e non mi muovo. Io voglio un lavoro ma non lo desidero veramente. Cioè essere intemperante può essere anche per difetto. Noi abbiamo a volte dei giovani, per esempio, che non si buttano, non hanno passione. La temperanza non è la fine della passione, ma è la capacità di avere la passione giusta, cioè di avere, non averne troppa ma neanche troppo poca, cioè di avere quella grinta, quella voglia, per cui il desiderio veramente ti fa smuovere le montagne al punto giusto, ma non troppo che ti rovini per prendere un pezzo di cioccolata, però se ti piace veramente devi andarci vicino, no? E le figure sotto sono al centro di nuovo un greco, c'è Pericle, che richiamò Cimone, che era un concittadino, che era stato suo avversario, ma lo richiamò temperando questa cosa, pur avendolo cacciato via, lo fece rientrare in patria perché così era giusto. Poi abbiamo Scipione l'Africano, Publio Scipione, detto l'Africano, che rifiutò di prendere come bottino di guerra in Spagna una giovane già promessa sposa. Cioè c'era una donna che era stata destinata come sposa e lui disse: come posso io prendere la sposa di un altro che si sta per sposare? Pensate l'idea di adulterio, cioè il fermarsi quando una donna non è tua. La temperanza è dire: questa non è la mia donna, non la posso prendere, non è giusto che io prenda una donna che non è mia, no? E dall'altra parte Cincinnato, che ritornò per ben due volte, come sapete ritornava sempre nei campi dopo aver combattuto per Roma, e ritornò al punto giusto, quindi aveva il giusto equilibrio fra la privacy e il saper ritornare nella vita pubblica quando c'era veramente bisogno della sua presenza, no? E qui invece abbiamo le tre virtù teologali, quindi si passa dalla filosofia, dalla riflessione umana, che però è fondamentale, cioè un credente deve essere forte, deve essere temperante, deve essere prudente, se no la sua fede sarà debole, cioè la fede si deve impiantare su delle virtù umane, le virtù umane hanno bisogno della fede, speranza e carità, c'è come un equilibrio, a volte una persona che pregano tanto ma non hanno coraggio, sono imprudenti, fanno mille cavolate, cioè sono delle virtù complementari. San Tommaso nel Medioevo diceva che la grazia presuppone la natura e la porta a perfezione, cioè la grazia non salta le virtù umane, ma le prende e le conduce alla loro perfezione. Allora, la fede come rappresentata? È rappresentata dalla trasfigurazione. Vedete, c'è il monte, c'è Cristo che si trasfigura con le vesti bianchissime e in alto è scritto: questo è veramente il mio figlio prediletto. La fede è vedere che quel figlio è veramente il figlio di Dio prediletto, il figlio amato da Dio. Quel Gesù, Dio lo ama veramente, è suo figlio e ce lo ha mandato, no? E avete Mosè ed Elia al suo fianco e avete i tre apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni. Vedete, Giovanni è il più giovane, solo quell'idiota di Dan Brown non sa che non è una donna ma è il più giovane, non c'ha mai la barba, cioè è sempre rappresentato così, perché Giovanni lo hanno sempre rappresentato così, e dall'altra parte c'è Giacomo, Pietro ha la barba è stempiato, cioè c'è Giovanni e c'è Giacomo, no? Notate una cosa, cioè Gesù, un piccolo abbattuto, non è un illuminato. Alcuni sciocchi dicono Gesù è come Buddha, no, Gesù è la luce stessa, cioè la luce non è che Gesù la riceve da una, Gesù essendo Dio si vede che nella carne di Cristo c'è la luce di Dio, tu vedi Gesù e vedi Dio presente nell'uomo, allora la fede è vedere Gesù e fidarsi di Lui, dire io mi fido di te, io ti affido la mia vita, fai di me quello che vuoi perché tu sei il figlio di Dio. Invece la carità, meraviglioso anche questo, se voi guardate, mentre li guardano tutti in alto, Cristo, nella carità tutti guardano in basso, cioè gli sguardi si incrociano, la carità nasce dal bambino Gesù che si incarna, Dio si fa piccolo e allora la carità è guardare il bambino Gesù e inginocchiarsi. Allora, questo che, se volete, potrebbe anche essere la fede, ma in realtà rappresenta la carità, rappresenta lo sguardo dell'uomo che, a partire dal bambino Gesù, capisce la dignità dell'uomo e serve ogni bambino, serve ogni uomo. Quindi si dice anche ai banchieri, ai cambiavalute, guardate che voi dovete onorare l'uomo, cioè voi usate i soldi, ma voi dovete venerare il bambino, dovete venerare l'uomo. Ogni uomo da quel bambino ha ricevuto una dignità incomparabile, no? E poi avete la speranza, e la speranza è rappresentata da Dio che tiene in mano il mondo, perché la speranza ha un motivo,
Da noi si dice la speranza è l'ultima a morire, la Chiesa dice manco per niente, cioè non è che la speranza è un sentimento dell'ottimista, tu hai speranza perché Dio tiene in mano il mondo, cioè Dio è il vincitore. La speranza è motivata, anzi la speranza è la prima parola che ti invita anche a affrontare la morte, il martirio, a lottare se c'hai un figlio malato, a fare il bene quando sei odiato, quando tua moglie ti tradisce, eccetera, no? E le figure che rappresentano la speranza sono, se voi guardate a sinistra, i profeti, l'Antico Testamento, Isaia, Mosè, Daniele, Davide, Geremia, Salomone, e a destra le sibille, la sibilla eritrea, persica, cumana, libica, tiburtina, delfica, cioè sono i profeti che hanno annunziato che Dio avrebbe compiuto le promesse, e queste mitologiche figure pagane, che in realtà non sono mai esistite, ma il mondo medievale, il mondo rinascimentale, credeva che alcune donne, notate bene, pagane, avessero predetto la venuta del Messia. Per esempio, vedete questa donna che ha scritto Surrezio, cioè la risurrezione dei morti. Cioè, nei suoi scritti si intuiva che sarebbe venuto un giorno in cui Dio avrebbe dato la risurrezione dei morti. Oppure, se voi prendete i profeti, vedete la stessa cosa, cioè nei cartigli viene citata un versetto profetico che dà questa speranza, no? E allora l'insieme delle virtù cardinali e teologali dicono all'uomo che l'uomo deve essere prudente, deve essere giusto, deve essere forte, deve essere temperante, ma che l'uomo ha bisogno della fede, della carità e della speranza per essere veramente buono. Cioè, tutto questo si compie in questo mistero che viene solo da Dio. Cioè, la fede, la speranza e la carità nascono dal cuore stesso di Dio che viene in mezzo a noi e fa nascere in noi la fede, la speranza e la carità, no? Concludo dicendo, rendetevi conto di cos'è il Rinascimento, no? A volte il Rinascimento viene presentato come qualcosa di anticristiano, come se l'uomo al centro dell'universo. Voi pensate, siamo nel 1500, in pieno Rinascimento, dentro un luogo di cambiavalute, diciamo della corporazione dei cambiavalute, noi abbiamo la fede, la speranza e la carità, le virtù teologali, il mondo pagano e il mondo cristiano che si abbracciano, che si incontrano, e ognuno dice la verità. Cioè il mondo cristiano dice abbiamo bisogno della cultura pagana, e il paganesimo della mentalità del Rinascimento dice il nostro è solo un anticipo di quello che avete in pienezza dentro le virtù. Nella catechesi questo qui può essere usato per spiegare per esempio le virtù, cioè noi potremmo prendere queste immagini o altre simili, ma è fondamentale che un ragazzo gli senta parlare della fortezza, per esempio al momento della cresima, senta parlare di che cos'è la temperanza, senta parlare di cos'è la giustizia, cioè ha bisogno di capire come la vita ha dei nuclei forti intorno al quale si struttura, matura, si orienta e capisce la vita. Questo è Perugino, il collegio dei... è molto di più di questo, ma questo vi serve solo per capire almeno qualcosa. Nel soffitto avete Apollo, vedete? Cioè che è un'immagine del Dio Sole, della bellezza, ma nel mondo rinascimentale rappresenta anche Cristo. Siamo in un ambiente rinascimentale dove abbiamo una divinità pagana. Pensate che la vita anche nei palazzi dei papi, cioè i papi a quei tempi facevano Apollo, facevano gli dei pagani e così via, no? E poi avete le costellazioni, Venere, la Luna, eccetera, e cioè questo senso che c'è un'armonia del cielo, del cosmo, che ancora non è studiato in maniera scientifica, ma c'è il cielo che abbraccia tutta quanto la nostra vita.
Se pochi sanno, vedete, in mezzo a queste raffigurazioni pittoriche ci sono dei riquadri che sono riempiti con queste figure e con queste figure, questi mostriciattoli, vedete? Queste cose, tutte questi angioletti, anche di là, sul fondo nero, qui sul fondo oro. Queste si chiamano grottesche. Allora, anche questo è un segno del primo Rinascimento. È una delle cose più importanti del Rinascimento. Queste sono state scoperte, riscoperte, da alcuni esploratori che si calarono nella villa di Nerone sul Colle Oppio, che adesso è la Domus Aurea. A quel tempo, nel 400, crollò anche allora un pezzo del giardino, e un esploratore, che era anche uno studioso, si chiamava Antonio Bosio, si fece calare in questa grotta che si intravedeva qualche cosa, e scoprì la volta ottagonale della villa di Nerone, che adesso è visitabile, no? E scoprì che era tutta piena di questi affreschi, miracolosamente conservati, perché si sono conservati, perché la villa di Nerone fu rasa al suolo appena dopo lui che è morto. Lui vide queste grottesche e le copiò, si fece calare più volte e copiò questi disegni. L'arte li ha riproposti in chiave cristiana, come? Interpretando tutte queste giravolte come viti e tralci, cioè il detto giovannese sono la vite e voi i tralci, e quindi serpentelli come il senso della sapienza, della prudenza. E quindi voi vedrete nel Rinascimento l'uso continuo di queste decorazioni che ho fatto in quel modo, questi mostriciani, però voi vanno reinterpretati in senso cristiano come viti e tralci, e li vedete anche qui in tutti questi grifi, queste cose sono tutti simboli della vite che si intorcina fra, vedi sotto anche il mondo pagano viene completamente compreso in questo ritorsione, però della vite e del tralcio. Qui viene tutto reinterpretato in questa chiave. Qui c'è un bellissimo esempio, eccolo qua. Questi mostriciattoli vengono come controllati da questo nuovo mondo che è Cristo con i suoi discepoli, che è rappresentato dalla vita dei tralci. Quindi viene reinterpretato completamente, è bellissimo, lo vedete in tutti i posti. Eccoli là, su fondo rosso. Queste sono tutte imitazioni della vita del Monte. Se ogni tanto la fanno vedere durante le settimane, andatela a vedere, lì trovate quelle che scoprì proprio, sono ancora lì, intatte. E poi erano scoperte nelle ville romane, alla villa quella di a Tivoli, a Villa Adriana, le hanno scoperte. Poi a Ercolano, a Pompei, hanno ritrovato tutte queste cose. Poi la prima fu a Roma.
E una cosa ancora, per orientarvi, noi siamo dentro una cappella, è la cappella dei cambiavalute, quindi loro avevano la stanza riunione con le virtù e avevano il luogo di preghiera dove si faceva la messa, pregavano probabilmente prima di decidere, pregavano per i morti, pregavano, c'era la cappella della corporazione dei cambiavalute. Se voi guardate c'è scritto qui Moneo Sacer est locus, ite profani, vi ammonisco che questo luogo è santo, voi profani andatevene via, cioè se un cambiavalute è profano tagli la corda, no? E siccome il patrono era San Giovanni Battista, voi vedete le storie, c'è cioè il battesimo, qui abbiamo la visitazione, c'è cioè la mamma di Giovanni Battista e Maria, qui abbiamo la decapitazione, vedete, terribile, cioè viene tagliata la testa, si vede il collo decapitato, eccetera, e qui c'è il momento in cui viene portato, siccome questa donna ha chiesto la testa per non essere criticata, immagine terribile, lo sapete, di una donna che chiede la morte di un uomo perché la sta criticando, cioè non può fare niente, sta in prigione, ma lei non accetta che si dica male qualcosa di lei, pur di non avere una parola, pretende la testa del Battista e allora gli viene concessa. E questi vengono completati nel 1528-1529, si chiama Gian Nicola di Paolo l'autore, vedete il Rinascimento, guardate la prospettiva, questa fuga con un edificio dietro l'arco, no? Cioè siamo già dopo il sacco del 1527 e siamo già oltre, diciamo, il momento aureo che è subito precedente, ma siamo ancora nel pieno Rinascimento e quindi la storia di Giovanni, no? Qui abbiamo sempre il greco, c'è cioè sempre greco e latino, perché il Rinascimento è profondamente classico e cristiano. Vedete la Sibilla Eritrea con la scritta in greco Eis Zeos Monos, cioè Dio è uno. Dio è uno solo, la Sibilla annunzia che non c'è il politeismo ma c'è un solo Dio, no? Quindi viene ripreso il messaggio di queste misteriose figure pagane a confermare quello che dice il cristianesimo, no? Beh, la spiegazione, diciamo, qui è breve. Qui siamo una cappella dipinta da Pinturicchio, sempre a cavallo del secolo 1500, cominciato nel 1409-1500, per un priore della famiglia Baglioni, ricchissima famiglia Baglioni di Perugia, che era in lite con un'altra famiglia, perché Pinturicchio poi fece invece una cappella a Santa Maria in Araceli a Roma, perché Pinturicchio e tutti i pittori che hanno dipinto qui umbri poi sono stati a Roma, nella Sistina e in tutte le chiese rinascimentali di Roma. Quest'anno abbiamo visto che Roma è una capitale del Rinascimento, cioè il Rinascimento è romano, è latino, legato al Papa, è profondamente papista, no? Non è vero che il Rinascimento è anticlericale, no? E questi Baglioni chiesero di avere una loro cappella, famiglia ricchissima, dentro la chiesa di Santa Maria Maggiore, una collegiata qui a Spello, e vedete subito che ci sono tre grandi pareti. La parete centrale, che è sempre la più importante, ha al centro il bambino, quindi è una natività con l'adorazione dei magi, e sicuramente alcuni Baglioni si sono ritratti poi dopo in alcuni volti che sono sulla sinistra. Vedete che il bambino ha un panno di croce che gli viene porto dall'angelo, quindi è il bambino che nasce, ma è anche già il crocifisso, cioè è il mistero della misericordia, è il vero Dio, ma è il vero Dio proprio perché è piccolo e perché è crocifisso, e quindi non fa paura, è la verità, ma è la verità di Dio che viene, finalmente l'uomo vede il volto di Dio. E vedete che c'è questo rapporto strano, tipico del Rinascimento, con il paganesimo, con il classico. Da un lato la grotta ha delle colonne che ha dei pilastri che sono tipici di un edificio pagano, no? Ma d'altro canto vedete che ci sono dei pezzi di marmo che sono rovinati, cioè il paganesimo è finito, è morto, e il cristianesimo è l'unico che è capace di ridare vitalità alla cultura umanistica, filosofica, giuridica del passato, no? E trovate anche di nuovo le Sibille, se voi guardate in alto, nella volta, la Sibilla Tiburtina, la Sibilla...
Samia,
Eritrea. La Sibilla Eritrea, la Sibilla Europea, cioè sono le Sibille di nuovo che rappresentano il paganesimo come attesa di un Dio che deve venire. L'uomo sa che la vita non basta, attende un Dio, e queste figure lo rappresentano, no? E vedete che anche è disposto, questi sono i simboli tipici dell'iconografia, vedete che c'è due tronchi disposti a forma di croce, cioè si insiste in maniera così, buttando lì dei simboli sul segno della croce al centro, no? E abbiamo quindi la Natività. Sulla sinistra c'è l'Annunciazione. Con il pittore Pinturicchio, che si è dipinto come Perugino, siamo a distanza di un anno, forse lo stesso anno, quindi chiaramente ognuno ha visto l'opera dell'altro. Vedete che c'è sulla destra il suo autoritratto, che sembra un quadretto messo nella casa di Maria. La casa di Maria, guardatela, di nuovo è una casa rinascimentale, cioè con pilastri, con le grottesche eccetera riportate in finto marmo. Guarda il pavimento, c'è la prospettiva da un lato, ma è una casa che non è la capanna, non è la casa, diciamo, di Nazareth, perché il Rinascimento sente profondamente il Vangelo come suo e si mette il cristianesimo dentro il Rinascimento, no? L'angelo è straordinario, come spesso avviene, è inginocchiato, cioè l'angelo porta l'annunzio, ma l'angelo riconosce la grandezza di Maria. Maria è colei che porta il bambino, e quindi l'angelo si inginocchia, l'angelo riconosce che Maria è più grande di lei. L'angelo sa che Maria è la donna più grande che sia mai esistito, perché in lei si compie l'incarnazione. E guardate Maria che sta pregando, è una donna che legge sull'Egio, ha il libro delle profezie, legge l'Antico Testamento, ma in questo momento non legge più, cioè non è più importante l'Antico Testamento, ma è importante che il Padre le dona lo Spirito, vedete la colomba, e Maria con un gesto semplice, quasi chinando la testa, un gesto di altissimo, dice di sì. Cioè non c'è il fumetto avvenga secondo la tua volontà, no? Ma uno dei gesti più straordinari è questo chinare il capo, questo lasciarsi, guardate, a me piace moltissimo, no? Cioè lei dice con le mani, quasi si arrende, e china un po' la testa, no? L'uomo che riconosce che Dio è grande ci si può fidare. Io con i ragazzi del liceo, delle superiori, ogni tanto mi diverto, li avvicino e vedo se loro piegano la spalla, cioè se si fidano a mettere la testa sulla mia spalla. Di solito noi abbiamo la testa, cioè non ci fidiamo, abbiamo la testa rigida, no? Cioè quando, pensate al libro del Deuteronomio, dice che il popolo ebraico, il popolo di tutti i tempi, non solo il popolo ebraico, ha una nuca rigida, cioè non piega la testa, no? Maria è la fede, piega la testa, si obbedisce, no? E vedete dietro c'è un giardino, che è il famoso giardino sigillato, ripreso dal Cantico dei Cantici, è un'immagine tipica dell'iconografia mariana, vuol dire la verginità. Cioè Maria, le viene il bambino in lei, nasce in lei, è veramente uomo, ma non viene da Giuseppe, cioè non è frutto del seme di un uomo, ma viene direttamente da Dio, no? Cosa che è attestata da tutti e quattro i Vangeli in maniera fortissima. Non c'è dubbio che Gesù è veramente figlio di Dio, è l'attestazione unitaria di tutti quanti i Vangeli, no? E dietro voi vedete una campagna umbra, cioè si vede nello sfondo, si apre poi il giardino e ci sta delle montagne, dei monti, eccetera. Straordinario, secondo me, è questa, quest'altra affresco a destra, è Gesù nel Tempio. In realtà Gesù qui è fuori dal Tempio. Notate, il Tempio è dipinto come nella Cappella Sistina, pensate a Perugino, come una chiesa a pianta centrale. Quello è il Tempio di Gerusalemme, non è una chiesa, ma chi Rinascimento pensa il Tempio di Gerusalemme come una chiesa con una tiburio e una cupola, no? E guardate il bambino dodicenne, che con le dita dice agli altri: so io come la verità, cioè, perché io sono la verità, cioè la forza di Gesù, e che la parola che prima era scritta nei libri, la parola adesso è presente nel Figlio di Dio. Sapete che la vera novità del cristianesimo, per cui noi siamo, in tutte le altre religioni Dio è presente in un libro. Pensate, nell'Islam il massimo che Dio possa rivelare è il Corano. Qui i libri non valgono più niente, tutti i libri, compresi l'Antico Testamento, non è esattamente che non valgono niente, ma i libri sono buttati a terra, non è un disprezzo, è perché oramai Dio si è fatto carne. Noi non abbiamo udito dei comandamenti, noi abbiamo visto, Dio è venuto in mezzo a noi, no? E questo affresco esprime la forza di Cristo, è Dio presente in mezzo a noi. Quindi per questo noi crediamo che Dio si è rivelato, perché Dio non ci ha mandato delle lettere, delle mail, degli sms, eccetera, ci ha mandato su Facebook. Dio è venuto lui, Dio si è fatto carne, no? E il bambino dodicenne è questo, no? E anche Maria, vedete Maria e Giuseppe sulla destra, devono capire questo, cioè non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio, dice il figlio. Io sono il figlio, io devo occuparmi delle cose, il mio padre è un altro, non è Giuseppe, il mio padre, e io questo devo fare, per cui sono venuto per questo, no? E se voi guardate, qui sicuramente ci sono i baglioni, vedete che ci sono a destra e a sinistra poi le persone dell'epoca, guardate quei due ragazzini piccoli, io non vi saprei dire chi sono, vedete quell'uomo vestito di scuro, cioè sulla sinistra noi abbiamo, come anche nella Cappella Sistina, le persone dell'epoca che si fanno mettere dentro l'affresco, cioè all'evento evangelico partecipano i presenti, no? E questo fra l'altro è straordinario, cioè, oltre a essere chiaramente un gesto di gloria, di autoesaltazione, ma è anche una verità cristiana, cioè noi partecipiamo oggi, chi partecipa al Natale, chi partecipa alla liturgia in cui si legge il Vangelo è presente al momento in cui la parola di Dio è carne, la parola si mangia oramai nell'Eucaristia, la parola non è più un libro.
Magnifico.
È magnifico.
Il gesto di Giuseppe che
è certo, cioè indica che è passato qualcosa, è cambiato il tempo, cioè oramai il tempo si è compiuto, no? Giuseppe si sta accorgendo che c'è stata la svolta decisiva della storia. Dio, che nessuno aveva mai visto, ora è presente in mezzo agli uomini. Volete sempre vedete che ci sono i pastori, cioè quelli in basso sono i pastori che portano un ariete, probabilmente simbolo di Cristo che muore, simbolo del sacrificio di sacco, eccetera, e dietro si vedono i magi che stanno scendendo, no? Come sempre avviene, c'è quella specie di costruzione di rocce un po' fantastica, i magi stanno arrivando, si vedono i tre doni che stanno portando, e fra poco i pastori si dovranno fare da parte, perché i magi vengono ad adorare il bambino, cioè vengono a riconoscere che Dio è venuto in mezzo all'uomo. Si vede anche un dromedario, vedete? Dietro, quello appartiene al corteo dei magi, sta arrivando, fa parte di questo corteo, che è l'umanità intera che riconosce che il bambino è venuto. Sì. Ah, guardate questa cosa meravigliosa, cioè il legame comunque, cioè sponsale, la fiducia. Maria si attacca a Giuseppe, cioè sono comunque sono sostegno e educheranno Gesù insieme. Cosa incredibile, cioè che Gesù sia educato da uno che sia messo nelle mani di uno che non è suo padre, no? Se riaccendete si vede, è un gesto bellissimo, molto originale nella pittura. Vedete? Maria che tiene con la mano destra la cintura di Giuseppe, o forse lo trattiene e gli dice: non hai capito niente, ti spiego io. Cioè, comunque c'è, come dire, loro due stanno parlando del bambino. Potrebbe essere questo, che lui, potrebbe essere che lui non capisce e lei lo trattiene, gli dice: fermati un attimo, aspetta un attimo, che quello sa quello che sta facendo. Probabilmente è questo, sì. Io penso sia questo, penso. Lui sta andando a fare qualcosa e lei lo trattiene. Bene. Guardate un attimo la chiesa, poi usciamo e vi do gli appuntamenti. Guardate anche il ciborio, assolutamente rinascimentale, cioè non sono più i cibori medievali, che sottolinea sempre la centralità dell'altare, cioè è come una chiesa dentro la chiesa, cioè lì è il centro, lì l'Eucaristia viene donata, è il cielo che scende sulla terra. la forma emisferica rappresenta il cielo e il quadrato è la terra, cioè qui è la terra, ma è la terra che entra in contatto con il cielo.